Va bene, siamo qui, scusateci davvero tanto, sono in ritardo, male. Ho trovato qualche difficoltà nella strada, venendo dalla sala. Cominciamo, introduco in due parole giusto. Terzo incontro di scuola critica, in qualche modo già avevo annunciato fosse in una continuità con i discorsi che andavamo facendo, l'ultimo soprattutto, che aveva affrontato la questione, insomma, della sessualità, repressione, potere, sistemi di potere oggi nella società contemporanea, nella società di massa, in Foucault. Oggi continuiamo a stare in Francia, però passiamo a Deleuze, Guattari, diciamo, coetanei in qualche modo di Foucault, e soprattutto, insomma, col testo dell'Antiedipo rispetto alla questione che Ale svilupperà del consenso e della formazione della coscienza e dell'incoscienza, soprattutto delle masse oggi, da parte, insomma, dell'organizzazione capitalistica della società. Insomma, spero che riusciamo a continuare il dibattito come abbiamo fatto l'altra volta, ma do subito la parola a Ale, senza che perdiamo altro tempo, in attesa di portargli.
Sì. Allora, io cercherò di parlare del perché secondo me, insomma, l'Antiedipo è un testo fondamentale, sperando di riuscirci almeno in parte, perché non sembra cosa facile, insomma, dato che lo si può prendere da vari punti di vista, da varie angolature, quindi si tratta di scegliere un'angolatura. Allora, l'importanza di questo testo, prima di tutto, diciamo, è nella sua irriverenza, no? Proprio per come è scritto, per come è concepito. Questa irriverenza serve, diciamo, a ridicolizzare la psicanalisi freudiana, da un certo punto di vista, però lo fa per mettere in discussione tutta una serie di idee, concetti che vengono altrimenti dati completamente per scontati. Facendo in questo modo, diciamo, porta a quello che secondo me è una ventata proprio di aria fresca nella teoria politica. Il testo è scritto male, apparentemente, no? Non si può definire un testo scientifico, metodico, che mette in fila concetti e argomenti in modo chiaro e trasmissibile. È piuttosto un libro flusso. Risulta logorroico, ripetitivo, no? Oltre all'inverosimile, a tratti completamente incomprensibile. Perché
non lo leggerò mai.
sì, no, vabbè, da questo punto di vista non hanno tutti i toni.
No, sto scherzando, non pensare a quel
Diciamo, sembra scritto da incompetenti. Però il bello è che la cosa è voluta, no? Perché gli autori, in sostanza, rivendicano l'incompetenza, perché solo così si può parlare di tutto senza essere specialisti di niente. Anzi, già che si trovano, diciamo, ne approfittano per ridicolizzare anche gli specialisti, gli specialismi di tutte le risme. Perché gente che si fregia, diciamo, della propria alienazione rispetto alla realtà, no? Si fregia di comprendere degli aspetti parziali della realtà e di sapere tutto su quello, però, diciamo, avendo una certa incapacità a mettere poi in relazione queste cognizioni. Se ci pensiamo, diciamo, oggi un po' tutti noi siamo affetti da questa strana forma di autismo mentale. Allora, io oggi volevo parlare delle implicazioni politiche di questo libro, anche se poi mi rendo conto che qualsiasi cosa ha una ricaduta politica, qualsiasi argomento trattato. E quindi se sceglierò delle strade è solo per una questione di tempo, insomma. Partirò dagli oggetti parziali, no? Che sono questi oggetti parziali? Perché ci dovrebbero interessare questi oggetti parziali? Semplicemente perché, diciamo, uno dei luoghi comuni dell'immaginarsi come funziona il desiderio e l'inconscio, dal punto di vista freudiano, è che il desiderio, diciamo, si focalizza su una figura completa, no? Su mamma, papà e tutto ciò che ne consegue. E invece scoprire che magari il desiderio è mosso da oggetti parziali è utile a capire che la figura e l'identità che è legata alla figura è sostanzialmente una costruzione. Allora, l'inconscio è come un bambino, dico, rispetto agli oggetti parziali, è come un bambino in un negozio di giocattoli, no? Li vuole toccare tutti, li vuole prendere tutti, gioca con questo e con quello, se può li prova tutti fino alla fine, insomma. Prima che arrivi qualcuno a dire no, questo si può toccare, quell'altro non si può toccare, devi giocare solo con questo, solo con quello, devi giocare solo a papà e mamma. Freud pretenderebbe che il bambino è già naturalmente direzionato verso diciamo la madre o il padre, no? Le figure parentali, e invece così non è. Mentre al bambino viene invece continuamente ripetuto che così deve essere, e quindi diciamo questa è già una camicia di forza per il desiderio del guaglioncino, diciamo, che deve stare attento a ciò che gli piace. Allora, perché dico questo? Perché diciamo, l'identità di genere è una cosa fondamentale per la società. Pensiamoci, se gli uomini non si comportassero secondo i canoni del loro genere, così le donne, la famiglia non potrebbe esistere, e non potrebbe esistere neanche, diciamo, la società basata sulla famiglia. Dunque, questa cosa che sembra una questione di desiderio, no? Una questione quasi secondaria, in realtà è abbastanza fondamentale. Allora, se l'inconscio è direzionato verso tutto, diciamo che ha un'indifferenziazione sessuale originaria, vergine, diciamo. E quindi questa indifferenziazione, questo interesse verso tutto, deve essere rimosso. E questa è la rimozione sessuale di cui parlano loro. Rimuovere questa indifferenziazione e quindi costruirgli un'identità sessuale. E per fare questo quindi bisogna direzionarlo verso le figure parentali, mamma, papà, partner uomo, partner donna, sposo, eccetera, eccetera. Ora sappiamo bene che la riuscita di questa edibizzazione, diciamo, di questa costruzione di identità posticcia, non riesce sempre al 100%. Ed è evidente appunto nell'esistenza della schizofrenia, ma anche dell'omosessualità, se vogliamo, no? Perché sono, diciamo, sintomi del fatto che non tutti corrispondono diciamo, alle figure che si confanno alla loro natura biologica. La questione è chi ci assicura che pure laddove il processo sembra compiuto al 100% lo sia in effetti, no? Lo sia effettivamente al 100%. Questo a che serve? Serve per dire che l'identità sessuale dell'io non è una cosa scontata, ma è qualcosa che viene vestito, viene costruito. Ed è un'adesione sostanzialmente a dei modelli di rappresentazione della personalità che si devono accettare per forza, pena essere esclusi dal sociale sostanzialmente. Pensiamo per esempio agli adolescenti, no? Quando ancora, diciamo, tendono a diventare come un certo tipo di uomo, un certo tipo di donna, e che vivono questo dramma cercando di azzerare al più presto possibile questo deficit di personalità. E quindi, diciamo, per arrivare il più presto possibile a essere visti come uomini maturi, come donne mature, e quindi a vestire una personalità di quel tipo. Ora, quali sono gli strumenti perché si arrivi a questo, insomma? Gli strumenti sono i più banali, i più semplici. Sono il senso di colpa, la vergogna, la paura di rimanere isolati, esclusi, e il castigo. Edipo praticamente tiranneggia il nostro inconscio attraverso questa paura di rimanere tagliato fuori, insomma. Per cui è uno spirito gregario, no? Bisogna essere come tutti quanti ci si aspettano da noi, altrimenti sappiamo benissimo che andremo di fronte a tutta una serie di difficoltà relazionali. Quindi, diciamo, se l'identità non è una cosa naturale, ma è costruita, è qualche cosa che viene dall'esterno del soggetto, e il soggetto, per averla, deve aderire alla regola sociale sottesa. La stessa femminilità, la virilità sono idee, no? Perché non esistono in realtà, cioè non c'è il maschio e la femmina, ma c'è un'idea di maschio e di femmina alla quale si aderisce. Nella realtà invece le persone sono, diciamo, il risultato della combinazione di queste sfumature, un'infinità di sfumature possibili, di combinazioni possibili con questi elementi di partenza. Se così non fosse, la personalità sarebbe data una volta per sempre. Uno nascerebbe, si formerebbe e poi sarebbe muto, statico, e rimarrebbe sempre così. E quindi, diciamo, è evidente che questa volatilità della personalità è qualcosa che è sconveniente per l'ordine sociale, perché per questo motivo loro dicono proprio apertamente che la rimozione sessuale è uno strumento della repressione sociale, perché è una questione di ubbidienza sostanzialmente. Bisogna far interiorizzare ai soggetti il comando, no? Senza che il comando sia necessario ogni volta, è già dentro di noi. Una vocina muta. E con questo noi non siamo al di fuori dell'idealismo, siamo dentro l'idealismo fino al collo, insomma. Basti pensare alla straordinaria, diciamo, somiglianza fra quello che è il triangolo edipico, no? come lo spiega Freud, e il triangolo della divinità, no? Della Padre, Figlio e Spirito Santo, insomma. Da questa triangolazione non si scappa, prima per diciamo come stampo identitario da imprimere all'inconscio dei bambini per formarli come persone, e in un secondo momento quando si dà la necessità poi di perseverare questa triangolazione, nel senso che ognuno di noi è un bambino, poi a un certo punto della vita diventa padre, madre, insomma. E noi sappiamo tutti benissimo, diciamo, che la nostra perpetuazione, la nostra proliferazione è, volendo o nolente, legata alla premessa di una famiglia. Non per forza, no? Non è necessariamente così, però sappiamo benissimo che in questa società, con queste condizioni date, se si fa progetto di figli, insomma, di prole, con la famiglia è più facile. Quindi non è più facile materialmente, è più facile socialmente.
Qualcosa, diciamo, che ci imprime la società, che deve avere la prima idealizzazione che subisce il bambino.
Sì, 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 sì.
Adesso ci sono certe persone, per esempio, hanno delle allucinazioni che vedono proprio queste figure di tipo geometriche, tipo del triangolo, nel momento in cui riescono a entrare moltissimo all'interno di sé. E questo, diciamo, qualcosa, diciamo, l'individuazione dell'individuo, nel momento in cui cerca di cambiare forma, deve vedere queste figure geometriche che interiorizzate, ovvero padre, madre, figlio. Quindi per cambiare, cioè, in un certo senso, diciamo, è come se dicessi che il complesso di Edipo non esiste.
No, il complesso di Edipo esiste, però
cioè, nel senso, non esiste qualcosa in cui da questo idealismo.
Sì, sì, esiste a posteriori, non esiste all'origine, insomma, è uno stampo proprio, no? L'inconscio viene timbrato con questo stampo triangolare, che lui non conosce l'inconscio come cosa naturale, no? Questa è la tesi, insomma, mentre forse per Freud così non è. Per Freud è così e basta, cioè questa triangolazione è un modello naturale, no? Così come per i capitalisti il capitalismo è l'economia naturale, cioè è un qualche cosa di già dato, invece si ci arriva. Sì, ma infatti non è per la proliferazione della specie, è per la trasmissione alle nuove generazioni di un tipo di società.
A fine di
mantenere la società. Poi ci arriviamo, cioè, perciò sono delle implicazioni politiche, capito? Perché è la volontà di perseverare questa società. Per cui, diciamo, la triangolazione edipica e la famiglia è per forza di cose legata a un determinato modello sociale, no? Quindi altri modelli sociali non necessariamente conoscerebbero questa forma dell'inconscio, no? Questa Edipo, non conoscerebbero Edipo, non conoscerebbero forse la famiglia, sarebbe tutta un'altra cosa. Non lo sappiamo se è meglio o peggio, ma sarebbe diverso. Quindi... diciamo, poi ci arrivo magari pure altre cose. Se ci fermiamo solo qua, no, si perde il... ora, proprio torniamo sul triangolo edipico, no? Il triangolo è una piramide e quindi c'è intrinseca l'idea di gerarchia e di autorità. Autorità e gerarchia sono i presupposti intrinseci di questo modello, quindi del modello di Edipo, del modello della famiglia, del modello della religione, è a cascata di ogni istituzione sociale che noi conosciamo come conosciamo. C'è sempre una scala gerarchica, no? E questa scala gerarchica, questa piramide, implica le coppie dialettiche tipo sopraffazione, sottomissione, autorità, riverenza, gerarchia, disciplina, in una parola, comando e ubbidienza, no? Il risultato è che le persone, diciamo, sono generalmente impreparati a concepire una loro azione al di fuori, diciamo, di una morale esterna che gli dica cosa fare, un'autorità esterna che gli dica cosa fare, ma non perché glielo dice effettivamente. Noi tutti quanti la mattina ci alziamo e andiamo a lavorare, non è che c'è bisogno che il nostro datore di lavoro, il nostro padrone ogni mattina ci chiami, lo sappiamo già che dobbiamo andare, è interiorizzata questa cosa, no? Però magari naturalmente non lo faremo, insomma. Ora, questa cosa, diciamo, a livello individuale ogni uomo cerca la guida, no? Cerca questa morale esterna che gli dia un senso del perché fare le cose, e a livello collettivo non si riesce mai a immaginare una strutturazione, un'organizzazione dell'attività collettiva al di fuori di un modello gerarchico, quindi con un'autorità di riferimento, eccetera, eccetera. E con questo proliferano le istituzioni, le paraistituzioni, le associazioni di tutti i tipi, i falsi profeti, che sono caratterizzati tutti, diciamo, tutte le istituzioni sono caratterizzate sostanzialmente dal loro cattivo funzionamento. Cioè, l'istituzione nasce per risolvere un problema, poi non lo risolve. Non funziona. Perché? Perché noi sappiamo, come anche Foucault insegna, insomma, che ogni gradino, ogni struttura, ogni istituzione che si va a creare, in realtà rigenera scale gerarchiche, rigenera poteri, pieghe di potere, no? Ed esiste quindi, diciamo, sempre separazione fra queste funzioni, no? Fra la base che esegue, la direzione che dirige, eccetera, eccetera. Ogni dirigente a qualsiasi livello, no? a qualsiasi livello c'è un dirigente, diciamo, magari pure nel condominio, voglio dire, dal Parlamento al condominio ci sono un'infinità di strutture che non sono per forza istituzionali o statali, no? E ogni volta c'è qualcuno che ha un piccolo potere di fare qualche cosa. Ma il bello è che questo schema esiste a priori, nel senso che molto spesso, quando parliamo di organizzazioni numericamente più grandi, non esistono per forza prima i rappresentati, ma spesso esistono prima i rappresentanti, poi i rappresentati si vede. Molto semplicemente, perché io la sintetizzo così, perché è più importante rappresentare un qualsiasi fine che realizzarlo. Anzi, la rappresentazione di un obiettivo è in diretta contraddizione con la sua realizzazione, proprio perché ogni volta che ci sono dei rappresentanti, questi hanno un'autorità e un potere. Nel momento in cui andassero a realizzare ciò per cui loro hanno mandato, verrebbe meno, diciamo, la loro autorità e il loro potere, o meglio, diciamo, l'autorità che gli deriva dal fatto di rappresentare un certo interesse, e questo porta a tutta una serie di implicazioni.
Cioè, è più importante per la classe dirigente rappresentare senza svolgere il suo mandato, cosa stai dicendo?
Sì, allora...
Non è importante la rendita, si crea l'idea della...
Sì, perché si crea una rendita per me che sto sopra, no? Allora, diciamo, un partito politico...
Cioè, lei dice, praticamente, essendo interiorizzato sul triangolo all'interno di ogni individuo, l'individuo è poi più scelto di cambiare l'istituzione, la ricrea un'altra volta in base alla tua immagine e somiglianza, andando quindi in un certo senso a colpire anche gli altri che stanno di sotto, che non fanno la critica, che si hanno anche loro le realizzazioni di questo triangolo.
Più o meno sì, questa è un'implicazione, ce ne sono pure altre, insomma. Il fatto è che comunque questo triangolo esista, tutto viene ricreato a sua immagine e somiglianza, ma in questa ricreazione, no? Ricostruzione di strutture che si rifanno a questa piramide, l'importante è la struttura, cioè, non è il fine di questa struttura, non è, no, l'obiettivo finale. Io faccio un'istituzione perché mi serve a fare qualche cosa, no, devo raggiungere degli obiettivi. Fatta l'istituzione mi scordo degli obiettivi perché tengo l'istituzione, e se io ci sono dentro, quello mi assicura tutta una serie di cose, proprio a livello materiale, banale, insomma. L'individuo non può fare a meno di questo triangolo.
Per l'individuo sociale, per l'individuo che in qualche modo
lo... Poi ne può fare a meno, cioè la questione è che questo triangolo lui lo vive male, l'individuo, l'inconscio lo vive male. Noi siamo tutti edipizzati, no? Però l'edipizzazione non attecchisce al 100%. Altrimenti non ci sarebbero tutta una serie di resistenze rispetto a questo, però a questo ci voglio arrivare.
Sì. Dire che questa, diciamo, il rapporto struttura contro fine, no? L'idea che per mantenere il potere, la gerarchia di istituita, bisogna in qualche modo allontanare il raggiungimento del fine. Questo si può fare anche il riferimento del desiderio, in questi termini. Cioè l'idea che appunto la relazione del desiderio è la sua morte, quindi la morte del sistema che implica quella circolazione.
Sì, penso di sì, perché è sempre questo, no? Alla fine quando un'istituzione, soprattutto di massa, si forma sull'onda comunque di grandi pulsioni, di desiderio, insomma, no? Però poi per mantenersi, proprio perché è tanto grande questa istituzione, rimanda sempre, no? Quindi differisce. Differisce la vita, certo, ma la Chiesa c'entra moltissimo in tutto questo discorso. Allora, da questo io sintetizzerei sostanzialmente che il potere e la rappresentazione sono delle cose indissociabili, cioè se c'è potere c'è rappresentazione, e viceversa, la rappresentazione serve al potere, così come la rappresentazione, il fatto che può significare varie cose, no? Il fatto che, per esempio, tu, io la faccio subito facile, tu sei un lavoratore, io ti rappresento.
Allora, la rappresentanza.
No? Sì, la rappresentanza, però è anche rappresentazione, perché il fatto che tu sei lavoratore è una tua identità, ma abbiamo detto che è una rappresentazione di identità, no? Il fatto che tu sia donna, io lo vedo, però è anche questa è una costruzione. Quindi la rappresentazione è proprio intrinseca a tutto il discorso.
C'è qualcosa di mediato che non
sì, sì. Certamente, sì.
Sembra una rappresentazione.
Infatti, ho visto che nel programma di questi incontri c'è pure poi prossimamente Guy Debord, no? Guy Debord nel suo libro La società dello spettacolo, al quarto capitolo, titolava Il proletariato come soggetto e come rappresentazione. Ed è un capitolo, secondo me, fondamentale per capire tutta una serie di questioni. Il libro La società dello spettacolo, l'autore è Guy Debord. Allora, qual è la questione? La questione è che il potere è sempre fine a se stesso, non ha altri interessi, e costituisce perciò un tradimento preventivo di qualsiasi istanza di classe o sociale, un tradimento preventivo ogni volta che c'è rappresentazione, c'è potere per rappresentare ma non per realizzare, quindi è sempre un tradimento preventivo. Gli autori lo dicono così: le formazioni sovrane non avranno altro intento che quello di mascherare l'assenza di scopo di senso della loro sovranità attraverso lo scopo organico della loro creazione e di convertire così l'assurdità in spiritualità. Allora, il potere, sapendo di essere superfluo, è pervaso da un istinto di morte, no? Che lo rende necessariamente paranoico, ha paura di qualsiasi cambiamento, perché ha paura della vita, no? Una volta che io sono pervaso dall'istinto di morte, ho paura della vita e voglio castrare tutto, perché la vita è contro di me, io sono contro la vita è contro di me. La Repubblica Parlamentare Borghese è un'istituzione che oggi è morta, magari era viva quando è nata, no? È nata sull'onda di un movimento, di un processo vivo, si è istituzionalizzata, oggi è una istituzione morta, è diventato uno strumento di propagazione di morte, in netta opposizione sia con i valori, diciamo, che l'hanno generata, sia con i valori della collettività che la Repubblica pretenderebbe rappresentare in qualche modo, no? La parola Repubblica, se la decliniamo al maschile, diventa Repubblico, il Repubblico, no? E loro dicono, diciamo, che cos'è la Repubblica? Questo non lo dicono, lo dico io, in un certo qual modo collegando le cose. È il corpo morto di un re, non più incarnato, ma astratto. Questo re è il capitale. Questo re è il capitale. È un despota sociale vero e proprio, che non è più incarnato, quindi è un corpo senza organi, no? Che tutto accentra, accumulando all'infinito, per fini che sono completamente esterni, diciamo, a quelli umani. Questo despota non è umano, il capitale è una cosa non umana, no? Il capitale non è umano, questo mi sembra. E questa cosa va al di là di qualsiasi interesse di classe, cioè il capitale rende schiavi tutti, e loro lo dicono così, io la voglio riportare perché mi piace: non c'è più nessun padrone, solo degli schiavi ora comandano agli schiavi, e non c'è bisogno di caricare l'animale dall'esterno, dato che si carica da sé. Non che l'uomo sia mai schiavo della macchina tecnica, ma schiavo della macchina sociale sì, e il borghese ne dà l'esempio, il borghese che assorbe il plusvalore a fini che nel loro insieme non hanno nulla a che vedere col suo godimento. Più schiavo dell'ultimo degli schiavi, primo servo della macchina affamata, bestia da riproduzione del capitale. Il capitalista è rispettabile solo in quanto capitale fatto uomo. Se ci pensiamo è così. Cosa? Sì, no? Quindi, no. Cioè ognuno predica delle cose che sembrano degli interessi di classe, ed è chiaro che c'è una classe che ha più interesse al mantenimento di questa società. Dopodiché, a che pro? il padrone, ah, Berlusconi, ma perché non se sta in coppa lo yacht tutto l'anno, no? Insomma, a godersi la vita, piuttosto che stare in politica, fare questo, fare quell'altro, rischiare l'infarto. Sembra una cosa così. Allora, c'è in tutto, no, ma perché è bello. Sì, ma schiavi del capitale, insomma. Ed è bello che questo libro ci porta su cose, no, molto, anche molto astratte, però poi alla fine si riescono a declinare in modo molto, cioè proprio su cose che vediamo, no? E in tutto il libro c'è questo richiamo costante a questo corpo senza organi. Perché il corpo senza organi? Allora, semplicemente perché prima la particolarità del corpo del despota è sempre stata, diciamo, quella di beneficiare di un'accumulazione non prodotta dal proprio lavoro, ma dal lavoro degli altri. No? Il despota per definizione è questo. Tuttavia, il corpo del sovrano precapitalista, in quanto era ancora umano, era dotato d'organi. Invece, il corpo di questo re morto, che è il capitale, non è umano, non è dotato di organi, e gli organi siamo noi. Gli organi di questo corpo che produce, che accumula ed è tanto più famelico quando è senza organi, insomma, siamo noi, gli uomini e la società, che funziona come una macchina, come un'industria. Gli uomini... 72. Sì. È un'epoca, diciamo, particolare, venivano pubblicate tante cose interessanti. E a ben vedere ogni padrone, diciamo, è la metafora di un corpo senza organi, visto che quello che accumula in quanto padrone, quindi in quanto detentore di proprietà privata, lo fa grazie al lavoro degli altri. La questione è come si arriva a questo, come è possibile che gli uomini, l'umanità, accumuli incessantemente e si sprechi tutta la vita ad accumulare per fini che non sono umani, no, per fini che sono esterni all'umanità. Non c'è una razionalità dietro questo, perché il corpo senza organi, non essendo dotato di organi, non ha neanche cervello, quindi non può determinare razionalmente, non c'è un disegno complottistico dietro tutto questo. Sì, è un dominio dell'irrazionalità, se vogliamo. Sì.
Solo che non ha gli strumenti.
È un dominio dell'irrazionalità ed è un dominio dell'incoscienza sulla coscienza, cioè alla fine, no? È questo, perché Edipo è una colonizzazione della nostra mente, del nostro organismo, della nostra personalità. Una colonizzazione che ci spinge a lavorare, no? Al sacrificio, a fare questo tutte le mattine, una vocina muta che ci spinge. Tutti noi sappiamo che si deve lavorare per vivere, no? Però per esempio quando uno perde il lavoro, prima che sentirsi in colpa, diciamo, perché si sente un peso per la società, no? Poniamolo così, si sente in colpa verso se stesso, no? Perché non ha più un ruolo sociale, non ha più un qualcosa che gli dà il senso, no? Qualcosa che gli dà il motivo per alzarsi dal letto. E questa è la cosa brutta, no? Siamo talmente tanto dentro questo meccanismo che se non c'è la costrizione non abbiamo senso, cioè non sentiamo di avere senso, e questo è. Quindi diciamo è solo di questo che si parla, del senso di colpa, il senso del dovere inculcato, e diciamo il lavoro in tutto questo è la cosa principale. È la cosa principale perché è il fine di tutto questo discorso. Come il corpo senza organi vuole accumulare, per accumulare la società deve lavorare, la società lui accumula, gli altri lavorano. Quella è l'antiproduzione per eccellenza, e quindi il lavoro è il principale strumento di assoggettamento dell'io, diciamo, di assoggettamento inconscio dell'io. Come se ne esce, se ne esce? Allora qua diventa forse interessante, non lo so se diventa interessante, non lo so se ci sono delle risposte, insomma. Però i nostri autori a un certo punto cominciano a fare una differenziazione, no? Appunto. Allora, se questa è la realtà, si dice, come facciamo? Siamo marchiati sin dall'inizio, come se ne esce? E loro partono dalla schizofrenia. Allora, lungi dal voler dire e da intendere noi che la schizofrenia sia la soluzione, cioè non è che lo schizofrenico è la soluzione, lo schizofrenico è il sintomo è il sintomo di un fatto, è il sintomo del fatto che Edipo non attecchisce completamente sulla personalità. Perché se l'inconscio non è come Freud ce lo rappresenta, ma è tipo, diciamo, una società che produce continuamente, ma se l'inconscio è produttivo, produce desiderio, produce energia, insomma, è qualcosa che si muove sempre, è sempre in movimento. Ed è qualcosa quindi che per natura non si lascia domare completamente, neanche da una camicia di forza triangolare. E quindi qua c'è la speranza. Se l'edipizzazione fosse totale, cioè la società sarebbe in pace con se stessa, no? Ognuno starebbe nel ruolo assegnato senza nessun intoppo. E quindi diciamo tutto filerebbe liscio come l'olio. Però noi sappiamo che non è così. Adesso diciamo io tiro un po', cioè vado un po' dritto, nel senso arrivo a delle cose, poi le metto lì così, non lo so poi se c'è bisogno di arrivarci meglio, insomma. Loro dicono una cosa, dicono vabbè, però anche l'inconscio stesso oscilla, no? Oscilla fra due poli. Allora, se noi oscilliamo fra maschio e femmina, fra tutta una serie di rappresentazioni identitarie, lo stesso inconscio, diciamo, è qualcosa che si muove sempre, e muovendosi non può rimanere sempre uguale a se stesso. E quindi loro individuano due poli: un polo paranoico fascistizzante e un polo schizzoide rivoluzionario. Sostanzialmente, o sì, sono uno dei vostri. No, lo spirito gregario proprio, no, sono uno dei vostri e odio tutti quelli che non sono come noi, tutti gli altri, insomma, no, tutti i diversi, oppure no, non sarò mai uno dei vostri. E allora mi medesimo con i diversi, mi medesimo con gli oppressi, eccetera, eccetera. C'era una canzone dei 99 Posse che diceva non mi avrete mai come volete voi. Questo che significa? Significa che l'inconscio ha una sua direzione politica, non che sia politica, non gliene frega niente della direzione politica, però ha questa determinante, e questo complica la situazione, perché questa direzione, diciamo, questa simpatia dell'inconscio può essere in contraddizione con gli interessi di classe del soggetto, no? E questo complica molto il quadro, per cui non ci basta più solo analizzare di che classe fai parte, no? Di che classe sociale fai parte, ma diventa molto più complesso fare delle valutazioni sul perché un determinato soggetto si comporti in un certo modo politicamente, appunto perché ci sono queste determinazioni che sono inconsce, diciamo. La razionalità nelle scelte politiche è qualcosa di completamente sopravvalutato, no? Uno vota così perché quelli sono i suoi interessi, non è così semplice, insomma.
Dici che praticamente il paranoico è più accettato all'interno di una società così, diciamo, non viene visto come paranoico, viene visto come una persona normale,
ma il paranoico viene visto come paranoico, perché il paranoico poi è pure un modello, no? Lo schizofrenico pure è un modello, allora ci sono diversi gradi. Infatti loro dicono il potere fascista, per esempio, è necessariamente paranoico, cioè quelli sono paranoici, no? Stalin era paranoico, aveva paura di tutti, cioè tramava cose.
Un individuo normale dalla massa delle persone. Invece lo schizofrenico rivoluzionario.
Sì, ma perché poi il paranoico.
Dei manicomi che viene legato. Quindi il manicomio è una cosa sociale. Se sei dei nostri.
Fuori. Classificazione, no?
Cioè, diciamo che il paranoico è quello che è la forza di chiusura del sistema, no? Cioè, sì. Di assicurarsi della di ciò che può,
stabilità,
del pericolo, mentre il schizofrenico cerca di rompere, no? Questa chiusura,
sì.
Questo senso dove vuoi.
Sì, sì.
No.
Avevo sentito,
no.
Allora, senza considerare quindi questa potenziale contraddizione, no? Fra interessi di classe e poli inconsci, tutta una serie di dinamiche politiche ci rimangono oscure, insomma. Quindi questo è un grande passo avanti, anche se si complica l'analisi, in realtà è un passo avanti per la comprensione del problema della coscienza, eccetera eccetera, perché c'è un altro elemento, c'è l'incoscienza. Se noi non ne parliamo, diciamo, tutta una sfera della personalità resta fuori, e quindi tutta una parte dei comportamenti sociali dell'uomo restano fuori. Certo, cioè, appunto è un processo, no? Questo processo di edipizzazione è un qualche cosa che si cala sulla personalità, e poi c'è dove attecchisce meglio, c'è dove attecchisce peggio, ci sono tutta una serie di sfumature, no? E là dove attecchisce bene, uno sta proprio dentro questa cosa, è paranoico, ammira i paranoici, odia tutti gli altri, però ci sono anche le sfumature fra queste due cose, no? Quindi, diciamo, è... L'attecchimento non è per forza totale, questa è la buona notizia di tutta questa storia. Ora faccio un altro passo sulla questione. Allora, ci sono questi due poli, ma secondo gli autori di questo libro, questi due poli hanno anche modelli aggregativi differenti, modelli di aggregazione differenti. Il polo fascista predilige e produce continuamente insiemi che loro chiamano molari. Molari, no? Come il peso molare, no? Caratterizzati da una massa assoggettata, diciamo, in grandi numeri a un'unica autorità centrale, eccetera, eccetera. E qui vediamo subito quelli che votano a destra, no? Più o meno, che sono pronti sempre a difendere qualsiasi esorbitante cazzata che dica il loro grande capo, perché è così, è il loro grande capo, è la loro guida, e loro magari questa cosa la rivendicano anche con orgoglio, no? Perché il paranoico poi è orgoglioso, lui è orgoglioso di appartenere a un gruppo, no? È gregario, è fesso a chi non ci sta dentro, secondo lui. Il polo rivoluzionario tende invece, diciamo, naturalmente ad aggregarsi in insiemi che loro definiscono molari e molecolari, che non sono sintetizzabili facilmente in un'unica volontà, rispondono a istanze molteplici, non hanno sempre un pensiero unico, un grande capo, insomma, delle autorità riconosciute. Tendono a mettere sempre tutto in discussione, anche se stessi. Però è proprio qui che non ci sono camicie di forza precostituite per le pulsioni di desiderio. Ed è proprio qui che l'azione può essere accordata con il desiderio. E qua non vediamo quelli che votano a sinistra, cioè, perché qua vediamo i movimenti, no? Vediamo i movimenti che nascono spontaneamente dalla società. Quando si aggregano per un qualsiasi fine che nasce, no? Un fine che è ancora visibile, un movimento che ancora non è istituzionalizzato, organizzato in un insieme molare, che quindi conserva ancora un potenziale rivoluzionario, no? Sempre fino a che si conserva come processo, e quando non si applica un triangolo, diciamo, uno stampo, una forma definita. Allora, qua vi leggo quello che dicono loro. Allora, io penso questo: un qualsiasi gruppo aggregato molarmente è sempre un gruppo assoggettato all'autorità, eccetera, eccetera, a Edipo, mentre esso è un gruppo soggetto sempre solo fin tanto che è aggregato molecolarmente. E si intravede qui già il rischio, diciamo, costante, sempre insito e sempre verificatosi, tra l'altro, no? Di risolvere qualsiasi aggregazione molecolare alla fine in uno schema molare, no? Alla fine c'è un movimento, gli mettiamo, lo organizziamo, lo incanaliamo e diventa un'altra cosa, e a quel punto quel movimento comincia ad autorappresentarsi, si rappresenta, ma non muove più, non è più movimento. Loro dicono: un gruppo rivoluzionario, quanto al preconcio, rimane un gruppo assoggettato anche se conquista il potere, nella misura in cui questo potere stesso rinvia ad una forma di potenza che continua ad asservire e a schiacciare la produzione desiderante. Nel momento stesso che è rivoluzionario preconcio, un tal gruppo manifesta già tutti i caratteri inconsci di un gruppo assoggettato: la subordinazione ad un socius come supporto fisso, che si attribuisce la forza produttiva, ne estrae ed assorbe il plusvalore. La propagazione dell'antiproduzione degli elementi mortiferi nel sistema, che si sente e si vuole tanto più immortale. I fenomeni di superegoizzazione, di narcisismo, di gerarchia di gruppo, i meccanismi di repressione del desiderio. Allora, in un gruppo assoggettato, la stessa idea di rivoluzione, no, diventa un'ideologia esterna, che si realizza per imposizione e non più per desiderio. Allora, mettiamola così, la rivoluzione viene, è un movimento, poi dopo vince. Nel momento in cui vince, quelli che vengono dopo passano tutti col partito della rivoluzione, no? Perché la rivoluzione, quando ha vinto, è la nuova forma di potere. E quindi viene vista come la nuova forma di potere a cui aderire. Quindi facciamo l'esempio dell'Unione Sovietica, no? In Unione Sovietica, anche se per interessi apparentemente diversi da quelli dei paesi capitalistici, diciamo, lo Stato continuava ad asservire l'individuo, no? Ad assoggettare l'individuo. In Unione Sovietica le masse non hanno mai conosciuto la liberazione dal lavoro, hanno continuato a lavorare per obiettivi e fini che erano decisi comunque in altra sede, cioè nella sede del partito dove si pianificava l'attività, però tu avevi faticato, tu sei operaio, questo è il tuo potere, no? Eri operaio, questo è il tuo potere, noi rappresentiamo il popolo, però tu avevi faticato. Cioè, allora, concretamente, non c'è stata nessuna liberazione reale. Perché? Perché la rivoluzione è stata tradita. Il problema è dove comincia il tradimento. Il tradimento comincia ad un certo punto oppure è già lì. Loro dicono, la frase che mi ha colpito, tutto comincia con Marx, prosegue con Lenin e termina col benvenuto signor Brezhnev. Quindi dove comincia il processo di tradimento, di involuzione? Loro dicono che era lì sin dall'inizio, nell'assoggettamento inconscio del gruppo rivoluzionario, che era rivoluzionario in quanto a interessi di classe, ma era probabilmente in alcune sue parti ed elementi ancora assoggettato, no, a idee di forme di potere vecchie, insomma. In buona sostanza Stalin era lì già dall'inizio e non era lì probabilmente per fare la rivoluzione, che era forse comunque un suo interesse di classe, ma era lì per la sete di potere che aveva. Una frase loro: un investimento preconscio rivoluzionario riguarda nuovi scopi, nuove sintesi sociali, un nuovo potere, ma è possibile che almeno una parte della libido inconscia continui ad investire il vecchio corpo, la vecchia forma di potenza, i suoi codici, i suoi flussi. È comprensibile che un gruppo possa essere rivoluzionario dal punto di vista degli interessi di classe e dei suoi sentimenti preconci, ma non esserlo e rimanere anzi fascista e poliziesco dal punto di vista dei suoi interessi libidinali. Questo è il ritratto perfetto dello stalinismo, insomma. Stalin era un controrivoluzionario che legittimava il suo potere in nome della rivoluzione, ma la rivoluzione era già morta con Stalin, così come la Repubblica Parlamentare Borghese è già morta dal momento della sua istituzione. Stalin era un tempo il vertice di un triangolo gerarchico, era legittimato da un'autorità indiscutibile di padre della rivoluzione ed era rappresentante del popolo rivoluzionario, il quale popolo doveva, per i suoi interessi, quindi continuare a vivere nel terrore dispotico dello stalinismo, cioè se, no, proprio il rivoltamento di senso. Cioè, se tu sentivi Stalin, lui difendeva gli interessi di classe del proletariato. Allora, Stalin sapeva che tutta, probabilmente non lo sapeva, magari ci credeva veramente, no? Però lui era lì creando sostanzialmente un paradosso di una nuova monarchia, no? di un nuovo dispotismo, in quella che doveva essere la liberazione della società. Sapeva che in un'altra società sarebbe stato comunque inutile come despota, e a maggior ragione in quella società che era, no, voleva liberare l'uomo dal lavoro, dal potere, da tutto il resto, era a maggior ragione ancora più inutile, no? Questo evidentemente lo rendeva paranoico, perché aveva paura di essere smascherato, di avere opposizione politica, e quindi, diciamo, l'istinto di morte dal centro dello Stato si riverberava su tutta la società. Ma cosa significa in termini concreti lo stalinismo? Io non so quando ho parlato e quando posso parlare, cioè non... Ci sto arrivando però, perché poi sono stato preso varie volte. Dico, posso parlare ancora? Che cosa significa poi in termini concreti lo stalinismo? No? Allora il passaggio da un insieme molecolare, da un'aggregazione molecolare a uno schema molare. In termini concreti, storici, in Unione Sovietica abbiamo proprio, diciamo, l'implicazione politica proprio istituzionale leggibile, cioè il passaggio dai Soviet al potere del partito Stato, no? Quindi i Soviet come un'organizzazione, diciamo, ramificata su tutto il territorio, che abbracciava tutta la popolazione, non aveva dirigenti pietrificati, aveva una partecipazione di massa in prima persona a tutte le questioni di Stato, no? Da questo schema si passa, diciamo, al partito centralizzato, che detta la linea per tutti, che pianifica per tutti, che pensa per tutti, e che quindi ha una personalità autoritaria che vale per tutti, e che è una struttura terrificante, lontana, diciamo, non più a portata di pietra, insomma, no? Ci posso buttare una pietra se le cose non vanno bene, e che è delegata a vita natural durante, non è più, diciamo, non è più rappresentante di istanze che nascono qui e finiscono qui, ma è rappresentante vita natural durante, perché Stalin non era più possibile metterlo in discussione, non era quindi, diciamo, prodotto da nessuna istanza di base, sostanzialmente. Allora, la differenza è tutta qui, è sostanzialmente nel modo in cui la massa organizza la propria presenza nella storia come soggetto politico. Quindi, diciamo, la cosa più importante su cui riflettere è questo, no? Loro dicono: è sin troppo evidente che la sorte della rivoluzione è legata unicamente all'interesse delle masse sfruttate e dominate, ma il problema riguarda la natura di questo legame. Si tratta di sapere come si realizza un potenziale rivoluzionario nel suo stesso rapporto con le masse sfruttate o con gli anelli più deboli di un determinato sistema, cioè come si fa, no? Non basta dire: noi rappresentiamo, facciamo la rivoluzione, facciamo la pianificazione economica, sì, ma come organizzo concretamente la vita democratica di questo schema? Come mantengo un insieme molecolare? No? Perché non ce lo sappiamo neanche immaginare, noi siamo edipizzati, no? Quindi non ci sappiamo immaginare una strutturazione, un'organizzazione collettiva delle persone, diciamo, che non abbia una scala gerarchica, no? Che poi magari si fissa, allora si può anche accettare quella, ma non deve essere fissa. Però, insomma, è difficile proprio... è proprio difficile immaginarselo, perché la storia, eccezione fatta per brevissimi intervalli, no, e limitati movimenti, non ha mai contemplato un'aggregazione capace di fuggire la pietrificazione istituzionale. Tutti i modelli si sono sempre rifatti all'idea molare, diciamo. Si è sempre guardato al presente per costruire il futuro, piuttosto che immaginare il futuro per cambiare il presente. Che significa? Significa che siccome io conosco solo questo schema, solo così posso fare, in base a questo schema costruirò anche le istituzioni del futuro. Invece io devo vedere dove voglio arrivare, quali sono i miei obiettivi, immaginare come potrei farla funzionare, e attraverso questa immagine che mi è venuta cercare di cambiare le cose già adesso. La differenza è notevole, insomma, non è una cosa di seconda categoria, insomma. In questo modo, cioè cercando sempre di cambiare, di costruire il futuro a partire dal presente, si è sempre arrivati al punto che i mezzi si trasformano in fini, e qualsiasi obiettivo rimane impaludato nel problema del potere. Ora, prima di arrivare ad oggi, voglio fare un richiamo, diciamo, alla tradizione dell'Antiedipo, nel senso, alla tradizione letteraria dell'Antiedipo, perché l'Antiedipo ha il merito di di chiarire, anche se con 480 pagine, di chiarire tutta una serie di cose interessanti, secondo me, però si inserisce in un filone letterario, in un filone che secondo me, diciamo, ha molto a che vedere con il marxismo. Perché nel marxismo esistono fin dall'inizio, diciamo, tutta una serie di filoni che sono rimasti in secondo piano rispetto all'analisi del capitale, eccetera, eccetera. Marx stesso, scrivendo il capitale, no, ha indotto a pensare che magari si doveva parlare solo di quello, ma per esempio, diciamo, non c'è, come dire, una uguale comprensione di che cosa possa significare l'estinzione dello Stato, no? Una comprensione di questa cosa paragonabile invece a come funziona il capitale, che Marx l'ha spiegato molto bene, e diciamo tutti oggi noi vediamo questa cosa, quindi che il capitale funziona così, no? E tutte le sue distorsioni, è cosa abbastanza chiara, ma proviamo a immaginare che significa l'estinzione dello Stato, chi lo sa, no? Che cosa significa dittatura del proletariato? Insomma, queste sono tutte questioni poste dal marxismo, ma poi lasciate un po' in secondo piano. Lasciate in secondo piano anche, diciamo, in modo colpevole, secondo me, perché in realtà ci sono tutta una serie di polemiche su questo argomento. E ci sono dei testi che vanno in questa direzione. Io ne cito giusto di passata 3-4 perché secondo me, appunto per dire, insomma, che questo discorso va ripreso, va studiato, perché in realtà è qui il problema. È qui il problema. Allora, noi sappiamo tutti quanti, penso che sappiamo, è abbastanza noto che Luxemburg e Lenin varie volte sono stati in polemica sulle cose. La Luxemburg una volta ha scritto questo testo, Problemi di organizzazione della socialdemocrazia russa, nel 1903, dove critica, diciamo, tutta una serie di questioni che già si vedevano, anche se, diciamo, siamo prima dello stalinismo, prima della rivoluzione, però per tutta una serie di cose la Luxemburg già osservava che alla fine se un modello dei partiti che andiamo a fare è questo, insomma, non promette tanto bene. Sì, ti dico pure, cioè ti dico che è vero questo, è proprio per questo è importante parlarne. Sì, doveva definirla meglio, vabbè, però lui l'ha buttata qua, poi non ha avuto tempo, definisce tutto, quindi sta pure a noi, insomma, cercare di capire che hanno detto questo. Luxemburg l'ho citata prima perché per in ordine di tempo, poi Lukács, come considerazioni metodologiche sulla questione dell'organizzazione in storia e coscienza di classe, che è un testo fondamentale, lui critica il modo di funzionamento interno del partito bolscevico, sostanzialmente. Ma non lo fa così, non dice il partito, ma dice ci sono delle cose che non vanno, insomma, vediamo quali sono. Gramsci, qui non vi posso citare un testo perché Gramsci ha parlato del partito da dopo, cioè quando già era in carcere, quindi l'ha fatto in modo sparso e diffuso. Mi dovreste leggere i quaderni, ma non è possibile. E però, diciamo, anche Gramsci focalizza alcune critiche sulla questione del funzionamento, no? del partito. Lui dice il partito è una società in piccolo, quindi se il partito funziona male, quando poi andasse al potere, la società funzionerà male, insomma. Poi c'è questo militante comunista, Anton Pannock, che è olandese, mi sembra, che ha scritto proprio un testo nel 1936, ma ne ha scritti anche molti altri, che si intitola Critica del Partito Rivoluzionario. E poi lo stesso Debord nella Società dello Spettacolo, nel quarto capitolo, quando parla del problema che il proletariato non è più un soggetto, ma è rappresentato, e quindi è un oggetto del potere, no? E della rappresentazione, sostanzialmente fa una critica anche allo stalinismo, per alcuni versi al trotskismo, a tutti i movimenti che sono venuti, diciamo, a partire da là. In questi testi, ma probabilmente ce ne saranno molti altri, Perciò è interessante andare a sviscerare, andare a capire, perché questi problemi sono stati affrontati. Cioè non è che il movimento operaio era il partito comunista stalinizzato, è andato avanti sempre così e tutti quanti sono stati accusati e non hanno cercato di capire che cosa era. Cioè ci sono varie polemiche in giro nella storia, bisogna andarsela a riprendere, perché questi hanno detto già delle cose che ci interessano a noi oggi. Il concetto che sottende un po' tutti questi testi è sostanzialmente che il mezzo per cambiare la società dovrebbe funzionare in modo diverso dalla società che vuole cambiare e non uguale. Cioè, se io voglio cambiare sta cosa, il mio strumento deve già funzionare diversamente, perché questo strumento deve diventare prassi, deve funzionare quasi automaticamente, no? Quindi io lo devo già impostare virtuosamente. Vabbè, detta così sembra moralistica, ma non lo è, no? È un po' come dire, no, che se io ho una penna a inchiostro nero non posso fare uno schizzo a tinte rosse. Insomma, cioè, l'inchiostro è nero, lo schizzo viene nero, io lo voglio rosso, quindi mi serve un'altra penna. Allora, io vado a concludere perché mi rendo conto che sono stato veramente logorroico, come il testo. Ora, come se nessuno avesse mai parlato di queste cose, insomma, c'è qualcosa ancora di più grave, no? Che è l'ostinazione molare della sinistra di oggi. No? La sinistra di oggi continua a fare questo, continua a richiamarsi a questi schemi. Oggi a sinistra possiamo osservare almeno 3 incarnazioni del tradimento preventivo di qualsiasi interesse di classe dei lavoratori. Cioè, almeno 3, no? Abbiamo il PD che è continuamente in lotta con se stesso, no? Fra fazioni e fazioncine, fra capi e capetti che sono in lotta tra loro e nessuno dice niente, no? Il PD non riesce a dire niente perché c'è una lotta interna che prende tutte le energie, no? Questo contro quello, eccetera, eccetera, perché loro aspirano alla fine ad avere un unico capo, perché loro guardano a destra, no? Loro invidiano Berlusconi, che invece è un grande capo riconosciuto, anche se adesso cadrà fra poco, però diciamo come modello, loro aspirano a questo e quindi aspirano, diciamo, a qualcosa che proprio dovrebbe essere, diciamo, proprio contro la natura di una forza di sinistra, no? Che dovrebbe essere più processuale, più...
Sono due, diciamo, forze. Da una parte, diciamo, che tutti dovrebbero essere qualcosa di molecolare, dall'altra
sì.
Forza di molare.
Sì.
E quindi proprio che queste due forze che hanno un attimo si va a creare, non una dialettica, ma uno scontro continuo.
Uno scontro continuo, è chiaro.
Che sembra manipolato dalla destra.
Però la cosa bella è che nel PD, diciamo, l'idea del capo che comanda veramente, secondo me, non attecchisce bene, perché alla fine si tengono una base militante, si tengono una base di tesserati. Non è che a sinistra piace tanto questa cosa, no? Infatti la destra rimproverà sempre la sinistra, ma voi non avete idee chiare, voi si litigate sempre. Ma quello è un valore per la sinistra, no? Il fatto che si possa discutere è un valore per la sinistra, cosa che a destra non viene riconosciuta. Il problema è che i dirigenti del PD vorrebbero essere come a destra, no? Loro che sono dirigenti, quindi uno con mano e tutto quanto appreso. E diciamo, loro sono invischiati in questa lotta continua. Poi abbiamo una sedicente federazione della sinistra, dove ancora una volta esistono primi rappresentanti dei rappresentati. Cioè, io non so se voi avete avuto modo di leggere, non penso, perché che ve ne avete da fare, leggere lo statuto provvisorio della Federazione della Sinistra prima del congresso che si è svolto, la settimana scorsa, insomma. Questo statuto è rimasto in vigore per più di un anno, insomma. Esisteva già il gruppo dirigente, proprio personificato, cioè le persone, esiste una struttura dirigente e poi quindi esistevano i ruoli, no? Poi diciamo ognuno c'erano i funzionari, no? Funziona. Però questa federazione della sinistra non sappiamo se esiste o non esiste nella società, non sappiamo se ha una base militante o no e quando ce l'abbia realmente, no? Quindi ancora una volta, cioè, prima di sapere se ci sono delle istanze da rappresentare, intanto ci siamo noi che rappresentiamo. E questa diciamo, è un'altra perversione. Dall'altro lato abbiamo, diciamo, il leader perfetto per una spettacolarizzazione della rappresentazione, no? Che è Vendola. Vendola che incarna spettacolarmente il mito della diversità e diciamo e su questo catalizza tutta una serie di cose ed è un grande capo che dichiara una politica contro i capi, no? Però lui è un grande capo, lui viene dalla Rifondazione Comunista, prima ancora dal Partito Comunista, ha avuto sempre le sue correnti, quando le cose non sono andate come lui voleva ha provocato le scissioni, ha creato un altro partito, quindi esiste prima lui. È l'essenza, è appunto. Sì, per altri versi, io perciò ho detto tre incarnazioni diverse del tradimento preventivo, no, cioè quegli altri sono ancora rimasti, quelli che rincorrono Berlusconi, eccetera, eccetera, quelli della Federazione della Sinistra, che intanto non possono arrivare ancora a rincorrere Berlusconi, quindi intanto si devono costruire la loro struttura. E questo qua che invece cioè, è proprio l'anti-Berlusconi, ma che è come Berlusconi da un certo punto di vista. Che poi è un po' la stessa cosa che capita anche a Grillo, per altri versi, no? Che parlano contro la politica, contro il sistema, però poi alla fine prima ci sei tu come personaggio e poi c'è il movimento. Perché se non c'era Grillo non c'era neanche il movimento, insomma, no? E quindi questo è un problema. Quindi anche nella critica ai partiti, nella critica che oggi si fa ai partiti, già c'è intrinseca l'idea comunque di un'autorità, di un grande capo carismatico, diciamo, una personalità che poi è in grado di tirare dietro tutti gli altri. E questo è sbagliato. Cioè è sbagliato perché sta sempre così e per 150 anni le rivoluzioni, i movimenti sono avvenuti, hanno ottenuto qualche cosa e poi sono stati riassorbiti dal sistema grazie a questo meccanismo, grazie a questo meccanismo. Allora, il problema è appunto questo, che la sinistra italiana, ma non solo quella italiana, non è ancora in grado di concepirsi oggi come, diciamo, come un'aggregazione molecolare. E Félix Guattari diceva la prossima rivoluzione o sarà molecolare o non sarà, che non sarà una rivoluzione, sarà qualche cosa che poi rientrerà, no? Sì.
Vuole un'idea chiara, se no noi non capiamo.
Sì. È chiaro. La massa è dipizzata, purtroppo.
Quindi è di destra?
No, non è di destra, cioè tende comunque a questo, perché sennò non si spiega perché Berlusconi, no? Viene votato da così tanta gente. Però c'è anche, poi c'è sempre un polo, no? Una parte interna che non accetta certe cose e poi socialmente c'è sempre una parte residuale che invece va dall'altro lato, si genererà sempre questa cosa, ci sarà sempre una base da cui partire, no? Quindi l'edipizzazione, se non è totale sull'inconscio, ugualmente non è totale sulla società, no? Diciamo, perché poi ci sono risvolti diversi, però diciamo più o meno abbiamo questa sicurezza, ci sono sempre state delle basi da cui partire. Il problema è che una volta che sei partito, poi come fai a non rientrare, a non essere riassorbito un'altra volta, no? E allora io chiudo cercando di abbozzare una conclusione impossibile, sostanzialmente, dicendo che l'antietipo non dà soluzioni, ma già è una cosa che mette il problema da questi punti di cioè mette il problema in una luce un poco più chiara e ci invita sostanzialmente a ragionare noi su come fare a disidipizzare la sinistra e quindi la società e quindi noi eccetera eccetera. Allora sicuramente alcune cose che non derivano proprio dall'antietipo, anche se l'antietipo a un certo punto comunque parla di fissità, no, della fissità, cioè queste strutture, queste istituzioni, questi organismi che alla fine hanno dei ruoli che sono fissi, separati completamente, no, quindi dirigenti e base eccetera eccetera, ma i dirigenti sono fissi, cioè non c'è neanche la cosa dice li cambiamo una volta ogni tanto, no, poi tendenzialmente diventano, vediamo la sinistra, cioè D'Alema, no, per dirne uno, ma D'Alema è lì da un sacco d'anni. Ma perché non se ne va? Ma no, perché? Cioè, sta sempre là. Ed è questa una cosa costante in tutti gli schieramenti politici. Allora, non creare cristallizzazione dei ruoli, no? Non accettare la separazione dei compiti dei compiti in una lotta, no? Una separazione permanente, cioè non si deve accettare. Non riconoscere autorità politica che sia, e quindi non accettare dirigenti fissi che stanno là perché loro ne sanno di più di te. Non riconoscere quindi credito ai sedicenti teorici della politica, ai professionisti della politica, quelli che lavorano per politica, perché il loro interesse è, diciamo, la loro immediata soddisfazione materiale, no? Cioè, se io lavoro per politica, io guadagno se del caso, se no non è il lavoro, no? E quindi, cioè, io un mantenimento mio lo tengo, che me ne fotti sul contratto tuo fa schifo e io magari ho contribuito a firmarlo, capito? Allora questa cosa e quindi, diciamo, in tutto questo discorso c'è anche l'irreverenza, no? come il testo ci insegna, non accettare imposizioni istituzionali, ma al limite non accettare neanche la legge, perché la legge è un'istituzione, la legge è la sopraffazione fatta legge, diciamo. Quindi a me non mi interessa la legge come riferimento, a me mi interessa la mia liberazione. Se la legge è contro questa cosa, io sono contro la legge, no? Su certe cose bisogna essere chiari e determinati, perché bisogna proprio rompersi, no? Bisogna proprio dire basta con questa cosa della sottomissione, perché Edipo è un ricatto e allora bisogna sottrarsi al ricatto. Il rifiuto del lavoro è uno di questi strumenti, chiaramente questo è un obiettivo ma è anche un mezzo, e bisogna capire come si può fare, come si può praticare, come si rifiuta il lavoro, come fa uno a sopravvivere dopo che non lavora solo lui. Allora si deve rendere di massa questa cosa, ma ci vuole un supporto economico, no? Qui ci vuole un'organizzazione dietro, quindi l'organizzazione ci vuole, il problema è che la deve far funzionare per i suoi fini. Il problema dell'identità, come si fa concretamente a immaginare una forza molteplice capace di darsi degli obiettivi e di realizzarli senza essere identificabile, no? E quindi senza essere attaccabile? Come posso immaginare delle azioni senza traccia? Come posso immaginare un'organizzazione, magari politica, che sia una maschera collettiva? No? Una maschera che mi dà, diciamo, lo scudo rispetto alla repressione, rispetto che ruolo può avere Internet in questo? No? Internet che tra l'altro è oggi diventato per certi versi proprio il dominio della tracciabilità della persona, no? La personalità oggi è proprio tracciabile ancora di più attraverso Internet e ancora di più attraverso alcuni social network che si usano. Quindi, diciamo, non è che lo strumento social network va rifiutato, però va riflettuto, no? Perché se usato così non mi aiuta, ma solo dal punto di vista della tracciabilità. Io lo posso utilizzare, però se ci organizziamo per fare, che ne so, voglio scacciare la vetrina, dico così per cazzare, ci diamo appuntamento su Facebook per un evento, diciamo, diventa anche facile rintracciare chi è stato e chi non è stato, no? E questo, allora, si deve poter fare con Internet, con Facebook, però forse c'è bisogno di una modalità che va studiata in questo senso. Insomma, quello è uno strumento potenziale, però non nasce per fare queste cose, nasce per i motivi per cui viene utilizzato. Allora, si può utilizzare in un altro modo? Questa è una domanda che bisognerebbe farsela a chi ha interesse a utilizzare in un altro modo, insomma. E quindi, insomma, cercare un fuori della rappresentazione, come dice Giulio certe volte, no? Fuori della rappresentazione. È possibile un fuori della rappresentazione nella società dello spettacolo? È possibile? Appunto, che succedano delle cose reali che non siano rappresentate e che non mi rendano a me stesso schiavo di questo schema della rappresentazione, quindi dell'identità, identificabilità e tutto ciò che ne esce. Allora, in buona sostanza, io penso che un'organizzazione molecolare che voglia raggiungere dei suoi fini politici debba essere capace di essere liquida, diciamo, nei momenti di ritirata, no? Cioè io devo materializzarmi e smaterializzarmi in un determinato luogo, in un determinato momento, devo essere liquido quando mi smaterializzo, ma devo essere solido quando mi materializzo e quando attacco, quando colpisco quello che voglio colpire. Devo essere uno, nessuno e 100.000 sostanzialmente. Ah sì, non c'è un film, perché
sembra.
Non so se... Quanto tempo ho parlato?
Non è una cosa,
allora come funzionano poi questi? Dopo c'è il dibattito.
Ma noi siamo, come dire, non vorremmo entrare nella rappresentazione.
Fatti il silenzio un po' di mondo. Uscire.
Ecco, ma
perché siamo riusciti. Il problema di sempre.
Non vorrei che la piaga.
Ma il problema anche dell'altra orto, no?
Sì, che sollevavamo.
Cioè, esiste l'uomo senza la rappresentazione? Esiste la storia senza il potere? La risposta è boh.
No, ma soprattutto questa molecolarità, no? Che mi sembra di capire proprio per accendivare la significazione del rapporto di forza, no? L'idea della terapia, cioè, dove mi porta? Cioè, dove mi porta? Io premetto che non riesco a sostenere più tutto questo posto, cioè mi piacerebbe se fosse possibile, ma anche come non lo è. Nel senso che vedo il pericolo della perdita di responsabilità, nel senso che penso che nel momento in cui uno prende in considerazione quella che è appunto una situazione troppo chiusa, istituzionale, gerarchica, insomma il potere come rappresentazione, tutto quello che si vuole, che secondo me oggi come oggi è iperriconoscibile, cioè siamo a un livello, no, talmente saturo che come se cioè, basta io che oggi non sia più che quando mi sono ripresato scritto, non so come dire, però d'altra parte proprio oggi emerge che non c'è un'alternativa, cioè che questa molecolarità è pure nulla se in qualche modo non si organizza, cioè io non so, questo è com'è, io così la vedo purtroppo, cioè penso che un testo come questo non sia superato, non sia mai, perché nessun testo buono è questo, può essere tutto superato, però non ci porta da nessuna parte, cioè non costruisce, no? Come dicevamo prima. No, è diventato niente, anzi,
c'è
sempre di tornare sul problema, no?
Stavo pensando alle, non so se li conoscete, questi flash mob, che di cui ho conosciuto l'esistenza da poco, ma è molto incuriosito, sta okay. Internet. Se andate su YouTube, siete dei flash mob, ci sono i filmati, rappresentazioni, no? Però che diciamo mettono in atto proprio quello che dicevi alla fine, cioè come fa un'organizzazione molecolare a essere presente, no? A determinare qualcosa. E loro usano questo, mi sembrava analogo come situazione, perché fissavano un appuntamento in un luogo, il quale appuntamento viaggiava attraverso i mezzi della comunicazione di massa, e altrimenti.
Altrimenti non viaggia.
Se non viaggia, non c'è niente da fare. Però molte persone che non si conoscevano hanno appuntamento a quell'ora nella stazione di Roma, nell'aeroporto di Berlino, e a quell'ora, mentre camminano, inizia una danza collettiva nel centro di un luogo di transito anche abbastanza alienante, qual è un aeroporto, una stazione, un'ora di punta. Ecco, questa è una massa di centinaia di ragazzi. Incomincia a ballare sotto lo sfondo di una musica che compare anche quella all'improvviso, perché la sentano tutti, e cambiano un mix tra una canzone e un'altra. Finito 10 minuti, dove si crea il capannello, tutti si fermano, chiaramente è una cosa molto d'impatto secondo me, tutti si fermano, loro si sciolgono all'improvviso e ritornano ognuno nelle proprie direzioni con il proprio fagotto, vestiti come erano, vanno al lavoro, non so dove.
Lasciamo.
Per 10 minuti,
senza di niente. Questo è un punto interessante, anche come esempio, no?
anche se là c'è il problema, sono che sono le luci.
Una alternativa reale divento quello che io volevo di flash mob, sopprime in qualche modo una...
Ma...
c'è una...
però mi interrogo sull'utilità, cioè, innanzitutto ti chiedo, questa cosa è, la puoi accettare nell'ambito del discorso posto come una delle modalità che rientrano in questo che tu dicevi alla fine, oppure no, e perché? E poi è utile tutto, cioè, c'ha possibilità di modificare veramente la realtà nel senso dell'antitipo, nel senso del molecolare, non della mola, diciamo, non so come dire. Ti sì. Giro la domanda.
Allora io penso flash mob. Fatelo spiegare da Massimo. Io penso che questa è proprio, diciamo, è proprio una delle possibilità, no? Perché il fatto che vengano superate le forme di lotta tradizionali, diciamo, è un vantaggio. E quindi anche qui, diciamo, è, no, un fuggire dalla riverenza verso alcune forme di lotta, che quindi solo quelle sono buone, le altre non sono buone, no? Nello schema dell'antitipo tutto è buono, tutto ciò che inceppa il meccanismo infernale per cui noi ci alziamo, lavoriamo, ci distruggiamo la vita e distruggiamo il pianeta, no? Perché poi questo è l'altro, un'altra implicazione, perché il pianeta non sopporta questo modo di produzione, cioè, allora non ce n'è. Non è che dice vabbè sì, una cosa è niente, no? Che vuoi fare? Io mannazza, non si può fare, perché cioè, a un certo punto il problema diventerà molto maggiore, e quindi inceppare il meccanismo produttivo e quindi inceppare tutto ciò che ne discende è sempre un obiettivo. Allora, se questa modalità qua funziona, quella è una sperimentazione, no? Allora io faccio un evento, funziona. Cazzo, allora lo strumento funziona, no? Nonostante Facebook, nonostante i mezzi di comunicazione, noi dobbiamo utilizzare i mezzi che ci sono, cioè non è che ce li possiamo inventare, noi ci dobbiamo inventare un utilizzo diverso dei mezzi già esistenti, altrimenti, cioè, è chiaro, no? Allora Facebook può essere un mezzo, certo, internet può essere un mezzo, certo, la creazione di un evento può essere un mezzo, facciamo. Il problema è che l'evento fino a se stesso vale come sperimentazione, no? Io vedo se funziona questa cosa, però poi dopo devo fare il passo, cioè, grazie, però funziona, allora perché non provare a, no? Perché invece che materializzarci in quella piazza per ballare, non lo so, non ci materializziamo in un'altra parte, blocchiamo una cosa, che ne so, capito? Allora dico così per dire, per fare degli esempi comprensibili su, io posso bloccare la produzione, posso bloccare un'autostrada, e queste sono quasi forme no, antiche, nel senso, però lo posso fare in questo modo. Però il problema è se rimane atomizzata, no? Se rimane a livello individuale, no? Perché tu puoi sabotare, che ne so, oggi stai al lavoro, va bene, quelli ti rompono le scatole, però tu invece di lavorare stai in coppa a Facebook, tu già stai sabotando, no? Nel senso, invece di stare sotto lo schiaffone stai perdendo tempo per fatti tuoi. Però se questa cosa invece di farla tu e un altro indifferentemente per i fatti suoi diventa un obiettivo politico, assume anche un altro valore.
Non c'è un mantenimento, c'è un rispetto delle leggi, non c'è. Questa cosa qua strada, stiamo andando verso l'abisso. Invece la vita non ci scende più. Perché l'essere umano c'è pure, come dire, queste leggi qua.
Appunto. Non ci appartengono. Se queste sono le leggi, non sono le mie leggi. Insomma.
Sarebbe sbagliato perché crea un sacco di contraddizioni. Però vedo che la direzione è quella là, come di dire, anarchica. Cioè loro che si dicono che sono le teste, però io vedo qualcosa di anarchico che però non rispetta l'individuo. Quindi il problema sta nel non rispettare ogni singolo individuo in questa evoluzione. Cioè vedo l'evoluzione di involuzione.
Allora, la questione è. Sì, però poi ne rimane invischiato, allora tu ti puoi allontanare, ma se non ti liberi ci ritorni. Allora è pure un po' come diceva Marx con il capitalismo, no? Diceva: noi vogliamo superare il capitalismo, ma eliminare, cioè, quando Stalin è arrivato ha detto: vabbè, ma noi non lo eliminiamo, tanto l'hanno eliminato da noi, poi nel resto del mondo lo lasciamo, che ci interessa, cos'è niente, no? E alla fine il capitalismo, cioè il globo è ancora tutto capitalista, voglio dire, lasciamo stare la Cina e queste cacate qua che sono altra cosa, però diciamo tu non l'hai eliminato e quello è ritornato e ti riassorbito, allora tu fuggi, no? Ti allontani dall'imposizione, dalla legge a livello individuale, anche istintivamente, perché non ce la fai, no? Perché Edipo non attecchisce completamente. Anche su chi ha attecchito ci possono essere dei momenti in cui dici: basta, e allora me ne vado per i fatti miei, no? Però questo, se tu non lo superi come modello, cioè tu puoi scappare oggi, puoi scappare domani, ma poi ritorni. Perciò loro dicono: lo schizofrenico è il sintomo della possibilità, ma non è la soluzione. Lo schizofrenico è uno schizofrenico, purtroppo, non è un rivoluzionario, no? E rimane invischiato nella schizofrenia.
Ci torni
anche non solo per senso di colpa, anche proprio per imposizione, perché che fai?
Però io volevo fare delle domande, scusa, perché non.
Cioè, capito? Che fai? Sì, un attimo. Che fai? Tu non esci fuori da questa cosa, no? Cioè tu ti allontani dai tuoi doveri oppure te ne fotti della società, però poi a un certo punto ti scontri con un muro. Come fai a sopravvivere? Come fai ad andare avanti? E ritorni. Non solo per forza, per senso di dovere. Il senso di dovere è il principale, è quello che quando uno è considerato normale, no? Noi siamo normali, lavoriamo e lo facciamo per questo senso di dovere. Però quello che è considerato già un po' schizzato, diciamo, torna all'ordine, se ci torna, perché no, la società non gli permette di vivere. Al limite lo mette in manicomio, no? Lo reclude, ma non gli permette di vivere liberamente. E là è proprio repressione fisica. Se per noi è repressione psichica, no? A quei livelli è proprio repressione materiale cruda. Insomma. Quindi diciamo, non se ne esce. Perché per uscire da questo problema individuale bisogna porselo collettivamente. Cioè bisogna superare queste condizioni date. Perché se no queste condizioni generano questo problema. Scusami.
No, prego. Condivisibile quello che hai detto alla fine, cioè il fatto che bisogna utilizzare tutti gli strumenti creativamente, cioè tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione dobbiamo utilizzarli, dobbiamo sperimentare, proprio sperimentarli in tutti i modi possibili. Però c'è il problema, innanzitutto c'è il problema che sono forme, quindi stanno sempre all'interno del mondo della rappresentazione, cioè anche l'arte può essere, appunto, se non c'hai una formazione dentro, cioè, se non c'hai un approccio diverso alle cose, rischi di riprodurre sempre lo stesso modello. Quindi c'è il problema del contenuto, dell'interazione tra la forma e il contenuto, e come si sviluppa un nuovo contenuto. Questo è un problema perché all'interno del discorso che hai fatto mi venivano proprio delle domande quasi cioè di carattere estremamente generale. E, cioè, che cos'è all'interno di tutto questo discorso, di questo discorso che hai fatto, che cos'è la storia, che cos'è la libertà e che cos'è la coscienza? Perché è come se tu avessi, diciamo, fatto un discorso dualistico. Da una parte c'è, appunto, l'hai detto pure all'inizio, no? Questo schema dualistico in cui si sviluppa la società. Comando-obbedienza, autorità-disciplina, sopraffazione-sottomissione. È detto proprio, cioè, che all'interno di questo schema l'uomo non riesce a concepire una qualsiasi sua azione che non sia basata su una struttura di questo tipo. E allora mi chiedo, esiste la possibilità, cioè non riesce a concepire un'azione libera. Allora che cos'è la libertà? Allora l'uomo fino ad oggi non è mai stato libero, perché tu hai fatto un discorso per cui è sempre stato così. Cioè non c'è stato un momento in cui non è cioè l'uomo non si è basato su una struttura edipica. A meno che, appunto, non si pensi ai momenti rivoluzionari, alle rivoluzioni, alla storia delle rivoluzioni, la storia delle rivoluzioni come unico percorso in cui ci sono stati dei tentativi di liberazione. Allora ti chiedo, le varie rivoluzioni si sono svolte sempre secondo lo stesso schema? La storia è concepita come un eterno ritorno dell'uguale? O vedi una possibilità di progresso? O le varie rivoluzioni hanno un legame tra di loro? Hanno uno svolgimento comune? E poi rispetto a quello che hai detto, cioè sul rapporto tra l'inconscio e la coscienza, mi sembrava più che l'inconscio è buono e la coscienza è cattiva, cioè mi sembra uno schema troppo riduttivo, che non lascia concepire vie di uscita. Non ho capito bene questo, cioè se tu l'hai chiamato l'Edipo.
Io no, io loro.
Vabbè, sì. Cioè, se è come se a un certo punto ci fosse una distinzione troppo netta tra ciò che è buono e ciò che è cattivo. L'inconscio è buono nel momento in cui si fa razionalità, si fa coscienza, diventa automaticamente cattivo. E questo mi sembra riduttivo.
Allora, sì.
E poi l'ultima cosa, cioè nell'idea che di tutti gli strumenti si può fare un uso diverso, se allora a questo punto è possibile dire che anche tutte le forme di rappresentazione, che anche tutte le istituzioni, in quanto strumenti, non possono essere utilizzate in modo diverso, creativamente.
Allora sì, di tutti gli strumenti si può fare un uso diverso entro certi limiti, no, sennò tutto il discorso cadrebbe. Io prima ho detto, se c'è una penna nera non posso fare una cosa rossa, devo cambiare la penna. Però se lo strumento è nuovo, se Facebook è nuovo, Internet è nuovo, io ancora non lo so questo strumento che possibilità mi dà, quindi se non provo ad utilizzarlo non posso dire questo non mi fa fare questo e non mi fa fare quest'altro. Allora, prima di dire di bollare uno strumento, bisogna criticarlo, provarlo, sperimentarlo e poi vedere se si piega, no? Se è possibile utilizzarlo per i fini che vorrei io, no? Per dei fini politici, eccetera, eccetera. E a quel punto fare. Altrimenti si potrebbe pure dire, vabbè, ma i partiti hanno funzionato sempre così, continuiamo a utilizzare questi. No, altrimenti si potrebbe dire la società ha sempre funzionato così, continuiamo a farla funzionare così. No, bisogna cambiare. La storia allora è stato sempre così. Allora, io chiaramente ho dovuto dire delle cose anche un po' sintetizzando, però nel libro il fatto che la coscienza sia etipizzata, loro la spiegano proprio come una conseguenza del capitalismo. Nel senso, loro dicono, A differenza di ciò che pretende Freud, Edipo non è un modello universale, ma è un modello storicamente determinato. Cioè, non è che l'inconscio è sempre stato edipizzato. Ci sono state delle forme pre-edipiche, dove però comunque, diciamo, c'era l'influenza dell'accumulazione esterna, della proprietà privata, no? E quindi c'era già per certi versi la famiglia, eccetera, eccetera, ma che non era completamente come adesso, non era un Edipo concluso, maturo, no? E definito. Come loro fanno un esempio semplice, dicono per esempio, prima del capitalismo, l'estorsione di plusvalore era violenta, era fisicamente violenta, cioè era, si vedeva, tra l'altro, no? Si vedeva, perché tu lavoravi, veniva il signorotto e si prendeva quello che tu avevi fatto. Oggi non è così, oggi nessuno si prende niente apparentemente, no? Perché c'è il meccanismo del plusvalore che è, diciamo, è una come dire, una estorsione interiorizzata dell'economia. Cioè tu basta che vai a lavorare e te ne torni, ti guadagni il tuo stipendio. Cioè, ne hai già fatto il tuo dovere, insomma, tanto loro hanno già prelevato, no? E non si vede questo meccanismo. Quindi, diciamo, il fatto che prima c'era una violenza visibile, c'era anche una sottomissione visibile.
Però diciamo che questo in alcuni luoghi non si vede, in altri non ci
si vede. Sì. Però io dico, parliamo per grandi insiemi, perché certo che chiaro ci sono tutta una serie di sfumature territoriale, sociale, eccetera, eccetera. Però il problema, il passaggio è questo: se prima l'estorsione era violenta, diciamo, Edipo non aveva proprio tutta sta necessità di esistere, no? Perché io vengo e violentemente mi prendo quello che mi serve. Oggi, che non lo posso fare violentemente, no? E non ho neanche bisogno di farlo violentemente, mi serve Edipo, perché tu da solo posso andare a lavorare tutti i giorni. Quindi Edipo concluso è questo senso di colpa dell'inconscio, no? Prima era una cosa cosciente l'estorsione, adesso è una cosa incosciente. Noi non lo sappiamo, se Marx non ci spiegava il meccanismo del plusvalore, noi pensavamo che il capitalismo magari è una cosa giusta, però a parte che non riuscivamo a spiegarci come si crea l'accumulazione del capitale, da dove viene, no? Non ce lo riuscivamo a spiegare, però magari. Allora, la questione è questa. Siccome oggi lo sappiamo che c'è l'estorsione perché di plusvalore, perché qualcuno ce l'ha spiegato, lo sappiamo, altrimenti ne saremmo proprio all'oscuro, e però continueremmo a lavorare, a fare, a dire. Quindi Edipo ha senso compiuto in questa società, no? Proprio perché questa società non vorrebbe vivere, se non in alcune eccezioni, diciamo, in un fascismo perenne. No, il fascismo alla fine è un ritorno a quello che era prima del capitalismo, come violenza sociale, no? Io mi prendo. Sì. E com'è possibile ciò? Appunto. Edipo, no? Dicono loro. Perché sembra una cosa banale, però in effetti, cioè, noi qua stiamo parlando di cose che conosciamo perfettamente, no? Il senso del dovere, il senso di colpa, eccetera, eccetera. Però questo è molto più determinante nei comportamenti sociali di quanto noi pensiamo, di quando noi siamo portati a pensare coscientemente, perché dice, no, io sono padrone delle mie azioni, no, io decido, pazzo, perché io. Sul fatto della storia, no, non c'è una via di uscita, certo che c'è una via di uscita, è certo che c'è una continuità. Allora, purtroppo.
Ma dico, c'è un'evoluzione o è un continuo riemergere del.
Evoluzione. Allora, secondo alcuni, la storia non è proprio cominciata, no? E io la penso più o meno così. Cioè, Pasolini diceva la nuova preistoria, no? La nuova preistoria. Molti teorici del marxismo, anche in seguito proprio aderenti al Partito Comunista, hanno sempre parlato di preistoria dell'umanità, no? Il capitalismo comunque ancora come una fase della preistoria dell'umanità. Tuttavia è chiaro che dalla preistoria, quella che noi conosciamo come preistoria oggi, cioè, c'è stata l'evoluzione, questo mi sembra evidente. nonostante ci sia stata sempre la repressione. No, perché poi Freud che diceva? Freud diceva proprio che la repressione sociale è utile alla civiltà e che invece la civiltà cresce solo attraverso la repressione. Perciò è importante, no? Diciamo anche mettere in discussione questi luoghi comuni, insomma. Per Freud alla fine Edipo è un modello inconscio universale e alla fine lui lo presagiva che c'è un discorso di repressione in tutto questo, ma lui da un certo, io poi non ho studiato psicologia, quindi, però io so che da un certo punto in poi ha cominciato a sostenere cose di questo tipo. Tipo che poi
basta la felicità, la propria felicità per un po' di sicurezza.
Sì, lui i meccanismi li sapeva, no? Anzi, forse cioè, il suo merito è quello di aver comunque scoperto questi meccanismi per primo. E questo è un merito che loro gli riconoscono. Però loro dicono poi ha preso tutte queste scoperte e invece di trarre le conclusioni giuste le ha volute trarre per forza sbagliate. Anche perché poi ci sono stati alcuni motivi, il proprio materiale del periodo storico in cui si trovava, insomma. Però al di là di questo, la questione è l'evoluzione c'è, nonostante la repressione. Ora immaginiamoci che evoluzione ci potrebbe essere al di là della repressione, no?
Perché vedo due forze, più l'Edipo è forte all'interno dell'individuo, più si va pure di quelle forze, e più c'è una forza che si ribella a questo Edipo. Cioè quindi vedi una specie di schizofrenia proprio collettiva, uno da una parte, l'altro da un'altra parte.
Sì.
Questa cosa qua mi fa ricordare certe società, diciamo, di tipo tribali, questo meccanismo proprio schizofrenico. Diciamo, la donna poteva rivestire il ruolo dell'uomo e l'uomo poteva rivestire diciamo, il ruolo della donna. Nel momento in cui ad esempio ci stava un individuo all'interno della tribù che diventava adulto, allora certe manifestazioni che ad esempio di solito diciamo, aveva l'uomo, la donna li poteva manifestare proprio nel momento in cui c'era questa evoluzione dell'individuo all'interno della tribù. Quindi questa cosa diciamo che magari uno si legge diciamo, delle tribù antiche, la vedo pure adesso, quindi è come se fosse tipo un inizio schizofrenico. Poi a un certo punto c'è stato un equilibrio, e poi un'altra volta questa scissione. E quindi è sempre questa cosa qua così, la storia dell'umanità. E la preistoria diciamo è sempre presente, ci sta sempre questa rappresentazione delle cose. E nel momento in cui ci sarà la la storia, mi sembra che il problema sia
di rappresentazione. Sì. Io sono d'accordo su questo, insomma, cioè, al di là, no, noi diciamo evoluzione o eterno ritorno del presente, eccetera, eccetera, però al di là del fatto che nell'evoluzione rimangono elementi di prima, no? Oggi anche economicamente il capitalismo funziona secondo suoi meccanismi intrinseci, proprio suoi, però non è che non conserva alcune cose dei sistemi precedenti, no? Che gli servono tra l'altro per funzionare meglio in certi casi, no? E quindi questo lo possiamo osservare pure nel processo storico generale. Quando una cosa, allora in questo senso, se noi immaginiamo una società nuova, noi diciamo che la dobbiamo fare nuova, che la dobbiamo disetipizzare, però è anche possibile che qualche cosa di tutto questo resti, insomma. Il problema è se è determinante o non è più determinante, a che grado è determinante, no? Qual è il rapporto vincente in un certo momento storico, no? Allora, io dicevo all'inizio, non c'è donna, non c'è uomo, c'è una infinita combinazione di questi due elementi, però io in questo momento magari sono uomo, no? Se mi sposo, faccio dei figli, lo faccio come uomo, no? Lo faccio dalla parte, però in altri momenti della mia vita potrei pure non essere uomo al 100%, perché c'è un determinato momento e quindi un rapporto in quel momento di rapporti variabili, no? di elementi variabili. Certo, ma io perciò non posso dire di essere uomo, perché è una rappresentazione. Io sono individuo, E quello che sono è il risultato, è un rapporto in un momento di tante cose differenti, insomma. Ma no, ma c'è una determinazione biologica, voglio dire, uno non ha, però quella è la determinazione biologica, però noi stiamo parlando di problemi della personalità, no, noi stiamo parlando, diciamo, della coscienza, dell'incoscienza, della loro interazione, di come questo formano l'uomo, non solo biologicamente parlando. E quest'altro aspetto che non è biologico, cioè, è variabile, è una cosa, a parte che poi per la natura, diciamo, anche quello biologico è variabile per molti aspetti. Quindi questa è una cosa. Ora, che cos'è la libertà?
Vabbè, vabbè.
No, che cos'è la libertà? Allora, secondo me, tu hai detto l'uomo non è stato mai libero. Secondo me non è stato mai libero. Quando mai l'uomo è stato libero? Cioè, io non ne vedo situazioni in cui l'uomo abbia avuto dei momenti di felicità, di liberazione dalle preoccupazioni della vita e dei problemi. Non che questo in futuro potrà essere possibile, perché la vita, in quanto vita, è un problema, no? E va bene. No, dopodiché, è qual è il problema? Allora, voglio dire, voglio fare un esempio. Mettiamo che siamo in una società liberata dal lavoro, non ci sono problemi. I problemi diventano un'altra cosa. Cioè, per esempio, io e te ci scanniamo perché io penso che la forma deve prevalere sul contenuto e tu viceversa, no? Però stiamo parlando di questioni estetiche, ma magari ci scanniamo lo stesso e ci facciamo i partiti, io la penso così, quello la pensa così. Però, cazzo, una società che arriva a disquisire di queste cose e avere questi come problemi principali ha fatto un passo avanti rispetto a una società che come problema tiene la sopravvivenza, la fame, l'inquinamento, voglio dire, e qui i problemi ci saranno sempre. E quindi l'uomo non sarà mai libero da problemi. E si può liberare da un certo tipo di problemi che sono preistorici, cioè il fatto che l'umanità nel 2010 debba ancora conoscere fame, miseria, inquinamento, stronzate varie, a me mi sembra un paradosso.
Cioè ci dobbiamo liberare dal lavoro, come hai detto tu, per fini non umani.
Sì.
Cioè, ma è diverso pensare al lavoro come espressione di sé,
certo,
della creatività,
certo,
della propria vocazione.
Sì, sì, magari da tutto quello che ho detto questo non si capiva, mi rendo conto, però... l'hai sintetizzato perfettamente. È il fine non umano che ci viene imposto, che è assurdo. Allora io devo continuare a essere creativo, anzi voglio sviluppare la mia creatività, però determinandola in base a dei fini decisi dall'uomo, perché il paradosso è che tutto questo non è deciso dall'uomo, e il fatto che il capitale si deve accumulare è quello che guida tutte le attività, dalle grandi multinazionali ai piccoli padroncini, tutti. Ma accumulano per che cosa? E quindi dov'è il fine umano di tutta questa cosa?
Non è umano perché non è razionale in questo senso, no? Sarebbe proprio...
No, proprio perché l'accumulazione in sé non è una cosa umana. Cioè l'accumulazione di capitale è l'accumulazione di soldi.
No, poi tu l'hai detto bene. No, poi tu giustamente prima hai detto una cosa su questo, cioè dicendo che...
Sì, sì, è infinita, è una cosa infinita.
Ma anche il risveglio non ha fine, capito? Cioè, qual è un fine umano che...
Però forse tu prima...
È un fine non umano, cioè il fatto che... Il fatto... Allora poniamo proprio... Allora... Su umano, cioè, allora...
Cos'è umano?
Cos'è umano? Posizione esterna. Sì, la possibilità di entrare di entrare nel processo di decisione dell'impiego delle forze sociali, no? Sì, semplicemente questo, cioè, ma questa allora è una cosa piccola, ma è una differenza. No, sembra una cosa piccola, però è una differenza grandissima. Allora, noi non diciamo che ci libereremo dal lavoro, perché continueremo a fare delle attività, no? Il problema è che queste attività che l'uomo oggi fa non sono decise da lui. Altre attività sono inutili.
Anche il lavoro diventa, anche la relazione di lavoro diventa un'estorsione dello stipendio da parte mia che lavoro, dal mio padrone e dal datore di lavoro che deve estorcermi, diciamo, una cosa che serve a lui. Cioè non è una relazione umana, sociale, non è una relazione sociale, è una relazione di reciproco sfruttamento, concordato, ma di reciproco sfruttamento, in questo senso.
Questa cosa è, diciamo, divenuta storicamente, nel senso che tu quindi presupponi che magari il lavoro artigianale, no, non presupponeva un tipo di alienazione, cioè l'uomo che lavorava era avvicinato quel prodotto, progettava quel prodotto, e quello è un fine umano, per capire,
sì,
quello
sì.
Sarebbe un fine umano.
Sì, sì, detta così. Io sono d'accordo, ma non sono d'accordo, nel senso che non è che per liberare il lavoro bisogna tornare all'artigianato. No, il problema è che per liberare il lavoro tutti devono avere diritto a decidere sul lavoro. Allora, se la produzione di un determinato oggetto fa male e non ha utilità, ci sono molti oggetti che sono inutili, no, ma ci sono anche proprio attività e servizi che sono inutili. Allora, chi le dovrebbe fare dovrebbe poter decidere che cosa fare, no? Se questa cosa è inutile, decidiamo di farne un'altra. Poi, le modalità con cui la dobbiamo andare a fare, l'impegno di lavoro che ci vuole, no? Bisogna che sia possibile che lo si decida da parte di chi lo deve fare. Il fatto che oggi si lavori 8 ore, che in Europa vogliono portare la settimana lavorativa a 60 ore, significa un cambio concreto, no? Nel tempo della giornata quotidiana di milioni di persone deciso in altra sede, e questa non è libertà. Allora io posso lavorare anche 20 ore al giorno, ma se lo decido io c'è una differenza, perché c'è un fine, c'è un obiettivo, l'ho deciso io, ci arrivo.
Se è necessario,
è chiaro. Però se i bisogni generali dell'umanità sono poi quelli del sostentamento materiale, diciamo oggi probabilmente con una giornata lavorativa di 3 ore ma diffusa a livello planetario, forse il livello di beni che c'è adesso è superiore a quello necessario, perché c'è molto superfluo, no? Però diciamo il livello di benessere che c'è si riuscirebbe a mantenere. Se questo non è possibile è solo perché c'è il capitale che non lo permette. Che cos'è il capitale? Il capitale è la proprietà privata che non vuole la pianificazione delle azioni in base a quelli che sono i bisogni, ma in base a quelle che sono le sue esigenze di accumulazione. Ecco perché è un fine non umano. Perché il capitalista non è che è cattivo e che ti vuole sfruttare. Il capitalista ha dei soldi ed ha un problema. Questi soldi devono crescere e lui deve vedere come si deve industriare per farli crescere, no? Quindi la classe dei padroni è la principale sostenitrice di questo sistema, ma non è libera essa stessa da questo sistema, perché alla fine non è neanche lei capace di vivere la vita secondo ritmi biologici diversi, no?
Di godere
dei frutti della vita. Marchione, brava, stiamo pensando alla stessa, che lui lavora, dorme 3 ore a notte. Allora quello,
quello che gli ruba.
Appunto. Allora, il discorso, io poi non l'ho detto, no, però non l'ho detto, no, ho sbagliato a non dirlo, perché questa questione sul tempo che si libera è, diciamo, importantissimo anche dal punto di vista della libertà, no? Il fatto che Marchione guadagni 400 volte quanto un operaio, ma che alla fine ha fatto più dell'operaio, no? Seppure ammettiamo che sia vero, che lui faccia sempre così, che poi non è vero, ma ammettiamolo, allora tu si scegli. Allora tu si scegli, prima di tutto. Secondo di tutto, non solo sei scemo, mi costringi pure a me a essere scemo, appresso a te, però per uno stato, per uno stato, 400 volte più piccolo, e allora sei pure stronzo. Però, al di là di questo, al di là di questo, è evidente che Marchionne, no, è implicato in questo meccanismo, cioè è tirato dentro, no? E quindi diciamo lo definiremmo libero noi Marchionne, definiremmo libero Berlusconi per le stesse cose che ho detto io prima. Qua, trovatemi un padrone ricco, potente e libero. Magari sono più liberi alcuni che hanno una piccola rendita, hanno visto che c'è disoccupato. Io conosco personalmente una persona che aveva, lui ha delle rente chiaramente, no? Ha degli appartamenti, due o tre, aveva un'attività, è venuta la crisi, ha chiuso e adesso non sta lavorando e se la gode, va in bicicletta, tiene gli animali, è felice e non ha, e lui stranamente non si sente in colpa per questo fatto, si è fatto i conti, ha detto vabbè, io mo, ho provato a riaprire l'attività, ho provato a rifare delle cose, non è andato, che devo fare? C'ho un poco di rendita, vado avanti così. Questo non ha i miliardi di Berlusconi, non ha gli stipendi di Marchionne, però è più libero di Berlusconi e di Marchionne. Però è un caso.
Però magari viene più visto Berlusconi che lui, perché prendi il lavoro e vedi quell'altro sta là prendendo.
Ma il problema è questo, altro il problema, creare lavoro. Ma creare lavoro, ma che serve creare lavoro? Il lavoro, se è necessario, c'è già. No, si crea da solo, si sa che si deve fare. No? Il lavoro creato è artificiale, cioè che managgia fa? Non serve, non ha utilità, no? Allora, l'altra contraddizione di questa cosa, dice, ma perché il paese cade a pezzi? Oh, da un lato bruciamo energie sociali incredibili, no? Per salari e stipendi, diciamo, ridicoli, assoggettando tutti quindi alla sopravvivenza, per produrre un'enormità di sciocchezze che non servono a nessuno. Dall'altro lato non si fanno le cose che servono, no? Allora si fa si progetta di fare il ponte sullo Stretto di Messina, ma non si fanno gli asili nido, si fa l'alta velocità in un tratto, l'altissima velocità in un tratto di 50 km, diciamo, ma poi il resto, il 90% della rete ferroviaria nazionale viene lasciata a se stessa. O se non è il 90%, il 30%, lo stesso dicasi con le strade, lo stesso dicasi diciamo con le altre, le case, le montagne che ci cadono addosso, ma pure le case che ci cadono, andiamo nei centri storici delle città, no? Tutti parlano bene dei centri storici, questa cosa, la memoria, però quelli stanno carenti, perché non si vanno ad aggiustare? C'è bisogno di aggiustare la struttura materiale della vita e dello Stato, no? Perché lo Stato è pure una struttura materiale, un'infrastruttura. Le istituzioni stesse hanno i loro palazzi, le loro cose, ma non per aggiustare solo i palazzi, dico, no? Solo la roba in cui si abita, ma per dire in generale che si fanno tutta una serie di cose inutili, si sperperano energie umane e non solo umane per fare delle cose che non hanno nessuna utilità, mentre le altre cose che hanno utilità visibile non vengono fatte, e questo è irrazionale, perché l'energia dell'uomo che viene fatta, che viene utilizzata, non viene determinata razionalmente, non c'è una pianificazione del lavoro, e quindi non c'è una rispondenza del lavoro a degli obiettivi e dei fini umani, quindi tutto è razionale, dalla piccola cosa alla grande cosa. Ma perché è razionale il processo di accumulazione che si impone all'uomo.
Sì, però non è che si impone all'uomo dall'alto, capito? Proprio il fatto
è nelle cose.
Una possibilità. tornando indietro, voglio dire, allora perché non ci si è fermati dove era necessario, no? Cioè, capito? C'è un momento in cui tu vai oltre il necessario.
Ma non ci sei andato coscientemente.
Per carità, non so.
E quindi non c'è stato mai il momento fino a mo.
Oggi invece, poiché lo sappiamo, perché ne siamo consapevoli, questa...
Lo sappiamo noi forse, cioè lo sappiamo molti po'. Non è che questa cosa è diventata coscienza. Allora, il rischio di cascarci, secondo me, è sempre presente. Per questo bisogna fare una discussione, cioè il problema che non è stato mai affrontato deve essere affrontato in modo più razionale, scientifico proprio, o teorico se vogliamo, è quello di come organizzare l'azione collettiva, di come darsi strumenti per imporre all'azione collettiva dei fini umani. Sostanzialmente
come se
si può
la massa che non c'è proprio senza politica, perché oggi non c'è la massa senza politica, nel senso che c'è una prima rappresentazione, cioè una rappresentazione della possibilità di scegliere, ma se tu vai a vedere poi quotidianamente in realtà, tu diciamo così, cittadino, in qualche modo per il passivo che successo che escono la tua possibilità, non dico di controllare. Thank you.
stava Luigi, che pure un sacco di tempo.
Vabbè, partiamo da questo. Tutti devono decidere il proprio lavoro. Io premeva provare a fare delle considerazioni storiche, diciamo così. Poi cerco di spiegarmi. Tutti devono decidere il proprio lavoro come idea regolativa per procedere da questo stato a un altro. Però mi sono andato a vedere nella storia d'Europa come si è passato proprio dall'artigiano alle manifatture e all'industria. In Francia questo è avvenuto con Enrico IV, se non sbaglio, Richelieu, i quali hanno fatto, di fronte al problema del sistema feudale francese, potentissimo, che condizionava le decisioni stesse della corona, ma le condizionava proprio il governo stesso del territorio francese, che era già uno Stato unito, decisero di incoraggiare questa istanza dentro la società. E dobbiamo decidere del nostro lavoro, dei nostri guadagni, e dobbiamo metterli a frutto liberamente, al di fuori della gabbia feudale, al di fuori delle dogane, al di fuori delle diverse amministrazioni della giustizia che ci impediscono di creare una rete commerciale nazionale. E voi dite, vabbè, ma questa è una piccola categoria, è una sua borghesia. Ma la borghesia, se si va a prendere la parte 6 durante la Rivoluzione francese, che cos'è il terzo stato? Si parla di borghesia, non si parla di terzo stato. È considerato niente, aspira ad essere tutto, quindi era il tutto del momento. Ho già fatto un lungo salto, sono passato un secolo e mezzo, così forse due, tra Enrico IV e l'abate Seyes, ma è il periodo in cui si forma questo soggetto, che poi sbocca nelle istituzioni che tu hai nominato. Però quello che mi premeva di sottolineare è che parte dalla stessa istanza che noi ci ripetiamo qui oggi. Cioè, noi vogliamo essere gli attori e coloro che decidono del proprio tempo, della propria forza, del proprio lavoro. Quindi il problema non è tanto porre questa domanda, che già all'inizio della modernità si è posta, e poi ha preso le strade che ha preso, e appunto ragionare su quelle strade. Nel senso che di per sé questa domanda non ha niente di nuovo.
Però la differenza sociale è che oggi abbiamo una sensazione di tecnologia non materiale, che all'epoca non c'era. Cioè, all'epoca non c'era tanto la sopravvivenza, oggi c'era tanto la sopravvivenza.
Non era tanto la sopravvivenza. Cioè, là già c'era una classe che aveva la possibilità, e c'erano anche le conoscenze scientifiche minime per fare un salto, non si poteva fare per questioni materiali, di ordine amministrativo, giuridico.
Però
qua c'è per cui dico semplicemente tutti devono decidere il proprio lavoro. Io dico semplicemente un'idea che ha agito quantomeno da vari secoli a questa parte. Mi serve per creare un minimo di prospettiva, pure per un po' per fare delle differenze, che però non posso fare in questo momento, che mi mancano gli elementi minimi per iniziare un discorso storico concreto su tutto questo periodo. Però vorrei farlo sul presente, cioè iniziare a dire, ok, posta questa domanda, ci vede tutti d'accordo, vabbè, cioè altrimenti staremo qua banalmente, cioè qua nessuno vuole riprodurre, almeno astrattamente, nella propria volontà. Poi va a vedere come si determina, e quindi tutto quello che dicono dei due poli e anche rivoluzionario che ricade dei sistemi precedenti. Però a livello, diciamo, di volontà astratta siamo tutti d'accordo. E questo è il tema, è come si procede. Siamo in un pieno e non siamo in un vuoto, siamo in un pieno di forze e movimenti che si stanno organizzando, secondo degli schemi di come vedono la società, di come immaginano che questa società vada modificata. ma già sono in atto, cioè adesso non è che stiamo a bocce ferme. Basta guardare il governo, voglio dire, ma è l'ultima delle manifestazioni, basta guardare la finanza internazionale, quello che avviene negli Stati Uniti, quello che avviene nel terzo mondo, i flussi migratori, c'è tutto, la Cina, c'è tutto un flusso di forze attive che si muovono e hanno un'idea e si muovono secondo quell'idea di modificazione della realtà. Poi c'è un'altra lettura delle cose, io ne vedo tre, una è questa, cioè le forze in atto che si muovono perché hanno la possibilità di farlo e si muovono secondo degli schemi tradizionali o parzialmente tali, ma che comunque si muovono, agiscono e sono gli attori del momento. Poi c'è la seconda categoria di persone che dice noi non ce lo dobbiamo proprio questo problema, che il cambiamento arriverà di per sé, perché il cambio è sempre stato così nella storia, c'è un momento di bassa marea e poi c'è l'alta marea arriverà, quando arriverà noi sapremo cosa fare, per cui tutte queste discussioni. Il marxismo si impara lottando, questa è stata una delle risposte che io ho discusso, determinate, cerchiamo un confronto, no, non serve, però è proprio una posizione teorica, non è una frase che mi ha detto, ma non è solo quel caso, c'è sta anche una rivista N2 di anarchici che conduce questo tipo di ragionamenti, quindi questa è la seconda posizione, arriverà. La terza è, stiamo nella preistoria e siamo d'accordo, però non stiamo per entrare nella storia. E se si va in internet si vedono cose allucinanti da questo punto di vista, collegate col 2012, che sono cose che agiscono e raccolgono l'immaginario di tutta una parte dell'umanità pensante, che si è fatta affascinare da questo mito per cui nel 2012 cambierà un'era e si entrerà nella storia, esiste anche una certa forma, ma se si vede bene che cos'è Casaleggio, gli amici di Beppe Grillo, dietro ci stanno queste idee qua, in molti movimenti ecologisti, che voglio dire, insieme alla Lega in Europa, cioè insieme ai movimenti reazionari e razzisti, è l'altro partito politico attivo che cresce e crea consenso, quindi il movimento ecologista, una parte di esso ha questa illusione, per cui è un sistema che è destinato a finire, vabbè, porterà presso qualche miliardo di persone casomai, ma poi entreremo in una situazione di democrazia assembleare, così in natura, cambierà la frequenza magnetica dell'universo, eccetera, eccetera.
Ah, ma per il discorso della frequenza magnetica?
Sì, cioè cambierà, ci sarà un cambiamento così proprio a livello cosmico, strutturale, per cui, e questo sta agendo. Cioè questa è una delle rappresentazioni del cambiamento, capito? Che voglio dire oltre questo? Certo che rispetto a tutto questo non ho nominato le tendenze più reazionarie che pure agiscono e che non si accontentano di tenersi delle forme di rappresentazione della democrazia, no? Vogliono distruggere pure quello, per cui un certo valore queste rappresentano ancora di reale, non sono solo una rappresentazione. La dimostrazione è che si cercava anche di abbattere quello, compresa la Costituzione, altrimenti sarebbe strano capire perché questo avviene, si tenta continuamente di fare questo, quindi un certo valore anche queste rappresentazioni lo conservano, certo non basta, però se noi ci mettiamo nella prospettiva per la quale, dicevo anche la settimana scorsa, cercare dove è il potere, buttargli un bastone fra le ruote per farlo saltare e facendo saltare il tappo, ci si immagina che si proceda automaticamente verso qualcosa di migliore, ma non ci siamo, non seguo più. E penso che nella fine, no, nel discorso, questo usciva anche da quelle cose che dicevi tu. Perché il risultato potrebbe essere la fine dell'umanità, cioè questo tema si pone ormai da decenni, non è un tema che è iniziato con l'IPCC, il protocollo di Kyoto. Il tema della fine della civiltà, della fine dell'umanità, è un tema ormai arato che conta quasi un secolo di presenza. Sfogante.
Ma che risata sinistra.
Quindi il salto del tappo potrebbe implicare conseguenze opposte paradossalmente. Un ritorno indietro, ci liberiamo da una serie di strutture, rappresentazioni, cose che hanno mostrato la corda, cerchiamo semplicemente di incepparle, così ci liberiamo e automaticamente procediamo a un cambiamento. Io non credo che anzi, rischio di piombare indietro di quello che si vedono proprio. Cioè, noi abbiamo delle contraddizioni che questo sistema, che è un sistema umano, comunque sarà un sistema umano degenerato, umano, ha creato, di fronte alle quali noi non possiamo semplicemente fermare il sistema. Se fermiamo il sistema abbiamo il problema delle scorie nucleari, delle armi nucleari, dell'inquinamento, di tutto il sistema, non so, ospedaliero, che come si fa a fermare e basta, incepparlo e basta? Come si gestisce poi tutto questo? Bisogna fare uno sforzo creativo, cioè, molto forte all'interno degli strumenti che ci sono, ma è uno sforzo che comprende tutto il sistema della finanza, cioè questi gestiscono 14 volte il PIL del mondo in maniera completamente fuori da ogni controllo, e queste ricchezze di che ne vogliamo fare? Ci servono? Vanno semplicemente eliminate o dobbiamo reimpiegarle e reinvestirle in un mondo? E sapete il problema qual è oggi principalmente? Non si sa che fare dei soldi, ma anche a livello delle amministrazioni nostre, regionali e statali, non sanno come impiegare i soldi che poi ci sono, e le impiegano per, lo dicevamo anche tu, per il soggiorno, ma nel migliore delle ipotesi, o per continuare a produrre, a alimentare il sistema perverso. Allora, la necessità dell'organizzazione, l'avevo pure detto l'altra volta, si pone. In questo mi aiuta pure Gigep, che ha scritto nell'ultimo Le Pont Diplomatique, uscire dalla rete, si chiamava l'articolo in prima pagina. Che voleva dire uscire dalla rete? Voleva dire c'è un'istanza di ribellione che gira per l'Europa, ormai sono vari gli stati in mobilitazione, però manca un'istanza politica comune e un'organizzazione che la sappia far vivere questa istanza politica, a parte che bisogna prima trovare, ma poi un'organizzazione che la sappia far vivere, in modo tale che questi istanti di ribellione non rifluiscano miseramente come avviene in tutte le onde di solito. E l'organizzazione è necessaria proprio per quelle tre tendenze, cioè che ne stiamo in un pieno, questo pieno non è detto che porterà un cambiamento positivo, non è detto che quando succederà diciamo questo sistema andrà in crisi, noi sapremo che ruolo avere, e non è detto che oggi, se noi non ci poniamo il problema di come interagire con questo processo in corso, noi non saremo responsabili delle conseguenze che ci troveremo a vivere nostro malgrado, che nel momento in cui sono in atto saranno ingestibili e incomprensibili. Quindi tu oggi qua hai portato l'Edipo, l'Antiedipo, no? Portando l'Antiedipo hai portato già una tua visione di come agire, no? Di come impostare questo tentativo di rivoluzione del sistema di cose presenti. Io dico che sicuramente questo è un modo, come lo dissi anche l'altra volta quando si parlava di Foucault, cioè quello che suggerisce questa tradizione, ma che non basta, che lo sforzo è cercare di articolare tutta una serie di possibilità che hanno chiaramente influssi anche sulla personalità, che quella possibilità avanza, quindi ci rende indifferenti, non pure tutti rispondere a Firenze, noi possiamo accapigliarci per ore su differenze minime, ma sono differenze sostanziali che si ripercuotono nel mio modo di parlare, nel mio modo di vestire, nel mio modo di ragionare. Però se non si fa uno sforzo per superare queste differenze apparenti, capire se c'è un'intesa sui fondamentali e cercare da là poi di creare appunto un coordinamento di varie strategie, nella sicurezza che una sola non è sufficiente, quindi raccogliendo tutto quello che di buono viene dalla letteratura di questo secolo, il secolo scorso, ci troveremo secondo me in futuro prossimo in una situazione che tra qua non sapremo fare altro che fuggire, terrorizzati. Questo sono pessimista. Però credo che appunto ci sono invece delle possibilità per reagire a quello che si profila. Perché quello che si profila, se lo si vede bene in faccia, è terrificante. però se si agisce preventivamente con elementi di organizzazione intellettuale e pratici, allora si può avere delle chiavi di intervento.
Allora io voglio dire questa cosa. È chiaro che è esattamente questo il problema, no? Allora noi portiamo l'antiedipo, poi portiamo altre interpretazioni, poi portiamo sono tutti pezzi, sono tutti pezzi, perché noi stiamo faticosamente facendo un lavoro di ricostruzione, per cercare di capire come uscire da questa situazione in cui ci troviamo. Sarebbe, secondo me sarebbe sbagliato pensare che troviamo una soluzione o che un testo possa dirci tutta la verità. Anzi no, sarebbe un'altra volta l'imposizione di un'autorità. No. Quindi a noi ci va bene, ci sta bene insomma che una cosa ci chiarisca un pezzo, poi un altro pezzo ci deve venire da un'altra parte, è chiaro. Tra l'altro siamo nonostante tutto in un discorso teorico, no? La teoria da sola non basta, e quindi il discorso diventa come fare per rendere tutto questo pratica concreta. Inceppare il meccanismo è una cosa, è chiaro che tu non è che inceppi il meccanismo, hai trovato la soluzione. Il problema è, possiamo inceppando il meccanismo arrivare addirittura all'estinzione dell'umanità? Io penso che l'estinzione dell'umanità è un problema all'ordine del giorno comunque, no? Perché nelle cose, nel senso, questa accumulazione disumana, se è disumana, diciamo, creerà anche un problema all'umanità, creerà un problema al pianeta, eccetera, eccetera, ma non solo per questo, per tante altre cose. Questa è una prospettiva che noi dobbiamo cominciare a mettere davanti, no? Perché se fino ad oggi abbiamo letto una storia di tanti anni di civiltà, l'accelerazione della storia diventa tale che non è possibile che nel giro di un altro secolo abbiamo finito la storia, nel senso che finisce l'umanità.
Fine intendiamo, cioè morte, distinzione.
Sì.
Se, non ci
se il pianeta non ce la fa più, tu.
Appunto, da certi punti di vista, magari insomma, c'è già un'estinzione, no? Questo di cioè, intendersi su che cosa umano, forse non è proprio.
Proprio l'estinzione fisica della specie.
Banalmente, in questo senso.
È un problema.
Sì, per me sì. No, ho capito che dire. Ho capito che cioè, l'universo se ne sbatte di tutto questo, è chiaro, sono d'accordo. Però non è la fine della vita, perché non siamo noi solo la vita, però a me, almeno l'interesse del genere umano, non mi sembra che ce lo possiamo porre, non per forza un interesse di classe, ma un interesse quello più generale. Penso che sia utile farci un ragionamento sopra, nel senso che questo problema della fine è avanti a noi comunque, quindi io non lo temerei, cioè lo dobbiamo temere, e proprio per evitarlo bisogna cercare di porre i bastoni fra le ruote, perché una cosa è sicura: se questo problema oggi si pone è perché esiste questo modo di produzione. Allora prima lo blocco, chiaro, no? io non voglio bloccarlo e basta, io voglio fare qualcosa di più. Voglio sostituire un mondo a un altro mondo, no? Una società a un'altra società, un modo di produzione a un altro modo di produzione. Però la prima cosa che ha già bloccato questa. Perché? A dove? Aia, che abbiamo finito.
Grazie.
Ma aspetta, un quarto d'ora. 10 minuti. Ti do un ride. Ti do da mangiare.
No,
però se ti stai.
Ti ringrazio.
Ciao.
Il fatto è che il problema c'è, allora se lo vogliamo risolvere dobbiamo prima di tutto bloccare quello che genera una catena di tutti gli altri problemi, e poi sperare in una creatività, no? in un riuscire a superare solo la distruzione di quello che c'è per una costruzione di qualcosa di nuovo, perché l'altra cosa è che non è scontato che si possa, per tornare al discorso di prima, costruire qualcosa di nuovo a partire da quello che già c'è. È possibile, dico, è solo possibile, che bisogna distruggere tutto quello che c'è.
Ovviamente
è possibile che bisogna fare un grado zero di tutta una serie di cose, noi però questo non lo sappiamo. Allora, intanto bloccare, mi serve a bloccare un processo che è degenerativo, no? Sarà umano, disumano, intanto è degenerativo. Se questo va male, io lo blocco, lo devo bloccare, poi mi devo porre anche il problema. Quando a Foucault gli chiedevano, sì, hai capito, ma tu vuoi fare questa cosa, vuoi bloccare tutto, insomma, ma che cosa sostituisci, no? a questo sistema che se ne va in malora? E lui diceva, che ne so io, le masse inventeranno. Allora, sembra una cosa così, però in effetti, vediamo le forme istituzionali della politica. Quando Marx ha parlato di consigli, no? Non è perché Marx ha inventato il consiglio, Marx l'ha visto nella Comune di Parigi, no? Le masse hanno inventato questa cosa, dei consigli, i soviet, eccetera, eccetera. No? Lui l'ha solo riportata. E allora Foucault, rispondendo così, dice, vabbè, ma noi mica possiamo predeterminare un'immagine di quello che sarà dopo, no? Mica la possiamo completamente rappresentare, se è un processo è un processo. Allora, intanto sappiamo che per avviare quel processo forse bisogna interrompere questo, facciamolo, poi le masse inventeranno. Un poco di fiducia nel processo ci deve essere, no? Perché secondo me la paura, no, va a finire male, è relativa, perché comunque va a finire male. Capito? Cioè,
tutto questo discorso è stato molto interessante, per molte cose che mi può dare, però io volevo dire questo. Da una parte è importante tutto il discorso che è portato in questo libro dell'Edipo, perché si mette in luce un aspetto fondamentale della storia, cioè il fatto che se vogliamo spiegarci i movimenti storici senza tenere conto del subconscio delle masse, non si può capire che cosa accade, cioè le passioni umane, c'è una tradizione di pensiero politico che poi risale almeno fino a Machiavelli che parla di questo, sono spinte da pulsioni, da passioni, per cui compito del principe poi è saper incanalare queste passioni, saper governare queste passioni. Lasciando stare questo, però, tutto il discorso che stiamo facendo sulla possibilità di rivoluzione, sulla possibilità di bloccare un sistema che tu hai definito giustamente antiumano, mi veniva in mente il fatto che nel mondo c'è una produzione agricola che può sfamare 12 miliardi di persone e un miliardo soffre da fame, muore per fame. Forse non abbiamo tenuto conto di un fatto che fa parte della dialettica storica proprio, cioè il fatto che le rivoluzioni molto, molto spesso accadono sempre in momenti di disordine, in momenti di guerra o in momenti successivi ad epoche reazionarie molto forti. E a loro volta le rivoluzioni chiamano fanno seguire da tentativi di reazione, cioè c'è una dialettica che si muove. E questo fatto, diciamo che si riscontra per esempio anche nella storia d'Italia, abbiamo avuto il biennio rosso che è stato un momento in cui sembrava che la rivoluzione da parte della classe operaia si facesse avanti, è arrivata la reazione, movimento organizzato, cioè lì c'era un'organizzazione che nasceva per l'iniziativa di un socialista rivoluzionario, De Manuro, che ha preso la massa anche con appoggi politici da parte di Giolitti, eccetera, durante quella fase delicata della storia d'Italia, ed è riuscito lentamente a conquistare un gruppo spaventoso che sosteneva questo movimento, una massa di persone sempre più grande. Quindi il discorso che quello che volevo chiedere, volevo mettere in luce, è proprio questo, cioè mi sembra che dire blocchiamo il sistema, blocchiamo questo sistema che è disordinato, perché noi ci troviamo in un'epoca secondo me reazionaria, ma soprattutto più reazionaria ancora, disordinata, per gli scompensi che abbiamo evidenziato anche nella discussione, non può essere una, o meglio, può essere veramente un primo passo da portare avanti, anche considerando le potenti strumentazioni di mobilitazione che ci sono, che andranno organizzate. Cioè, cosa esclude il fatto che un tentativo di reazione a questo blocco, a questo sabotaggio del sistema non avverrà? Anche perché le forze che cristallizzano questo disordine hanno già sabotato il sistema precedente. Cioè, chi ha detto questa legge non va bene, mi opprime, la strappo, è già arrivata. Berlusconi lo fa, tutti i tiranni nella storia lo fanno, anche quelli che vengono da movimenti originariamente rivoluzionari. Allora cos'è che manca e che va realmente pensato? Manca quella idea, idea che la configurazione di una dimensione politica che possa ristrutturare l'esistente, possa correggerne tutti gli errori. Ed è questo che lo sforzo creativo, credo, di cui pure parlava Luigi, di cui parlavamo un po' tutti. Cioè manca proprio la dimensione politica con la P maiuscola, che poi diventa anche la manifestazione a un certo punto, perché queste masse che vivono di malcontento, vivono di oppressione, vivono di sfruttamento, devono essere orientate secondo una idea generale, una visione generale di ciò che deve essere di un altro mondo, che non si può riferire come fanno le forze reazionarie alla figura di un capo che mette tutti d'accordo e basta secondo interessi costituiti. Quindi che voglio dire? Che anche oggi manca quella dimensione politica, anche all'interno del dibattito politico, che coltivi, che curi giorno per giorno, che difenda ciò che è l'interesse, gli interessi anche contrapposti che si scontrano all'interno di una società. Cioè manca una dimensione che sia in grado di governare le lotte che fanno parte di uno Stato, di un paese e di una società. Questo è quello che manca, a partire dal discorso che fanno i partiti politici, a partire proprio da tutte le forze che sono in campo. Cioè c'è un movimento che non ha ancora trovato un'idea che possa essere una rappresentazione alternativa a tutto il disordine che abbiamo davanti ai nostri occhi. Manca una sintesi. E dico questo perché a un certo punto, più del problema dell'organizzazione, come agire, è proprio questo che manca. Perché quando è stata fatta l'Unità d'Italia, per esempio, Garibaldi guidava un esercito di 1000 uomini presso l'uomo contro un esercito di 60.000-70.000 uomini. Ma cos'è che ha fatto la differenza? Che quei 1000 uomini erano animati da un slancio ideale, da un'idea di liberazione dal feudalesimo, dai barnaggi, dai baroni che governavano il regno delle due Sicilie e quant'altro. I 60.000 che erano a difesa del regno borbonico scappavano a un certo punto, non erano a parte una minoranza di quei 60.000. Perché? Perché erano dei esempi, non erano un esercito animato da un'idea diversa a quella struttura di potere che opprimeva tutto il mezzogiorno, voglio dire, semplificando brutalmente. E questo discorso vale tu giustamente hai detto, anche i ricchi non sono liberi, perché i ricchi sono dominati dalle passioni che sono quelle che attinenti all'avidità, che attinenti al fatto che vogliono accomunare alla ricchezza il potere. E allora qual è la posizione politica che è proprio quella di una democrazia, per esempio, di una vera democrazia che non c'è genere di demagogia in tirannico non diventa oligarchia finanziaria. È la dimensione in cui la ricchezza non ha potere politico. La ricchezza è qualcos'altro dall'agire politico. Cioè tu sei ricco ma non hai più diritto di me a entrare nella sfera politica. È esattamente il contrario di quello che accade oggi. Quindi c'è una vera rivoluzione dal mio punto di vista, proprio quella che organizza un movimento di cultura politica, riorganizza tutta una serie di idee che sono sepolte completamente, cioè in cui proprio se si parla di uguaglianza, di lavoro libero, di lavoro che il mio lavoro è messo a disposizione di una comunità, perché altrimenti il lavoro o è oggetto di sfruttamento oppure un lavoro che mi tengo per me non ha senso, cioè un'utilità sociale, deve essere configurata proprio all'interno di una società in cui sono tutti uguali, ma soprattutto in cui tutti si sentono uguali, non soltanto per diritto. Questo è. Quindi è proprio un paradigma culturale che deve farsi strada. Perciò ero scettico, però mi interessa sapere anche tu cosa pensi rispetto a questo. Ero scettico rispetto alla sabotaggio dell'esistenza.
Sì.
Anche perché in Russia, per esempio, ho portato anche ad esempio quello che poi aggiungo. C'è stato anche questo problema. C'è stata una rivoluzione che è nata dalla guerra. C'erano condizioni di povertà, assolutamente, di vendita degli esseri umani, anche che hanno avuto molti precedenti nella storia, e si è riuscito a fare una rivoluzione grazie ad una minoranza organizzata. Ma poi si sono trovati in difficoltà, fatta la rivoluzione, che facciamo? Cioè come organizziamo questo impero che parte dall'Europa e finisce ai confini del Giappone? Come realizziamo questo grande piano che siamo riusciti a portare avanti?
Cioè il problema del sabotaggio c'è già, è già in atto.
Cioè quello che voglio dire è che
siamo già nel momento in cui il sistema si sta bloccando. Il problema è verso quale riequilibrio stiamo andando.
Ogni forma politica, anche quella della rivoluzione sovietica, ha in sé le contraddizioni. Queste contraddizioni poi le generano se non vengono governate. Allora, io credo che proprio questo sabotaggio c'è già. Cioè la politica è stata cacciata fuori dalla sfera politica, la vera politica, e c'è una distribuzione di interessi. E quindi bisogna invece riprendere la politica vera, tutto il pensiero politico che c'è, e appunto ripensare le società attuali secondo altri paradigmi che non possono attingere più a criteri come la ricchezza, come il dominio delle risorse e altre cose, dovrebbero essere troppo conducenti. Non so se sono stato gli attori.
C'è già un sabotaggio di Berlusconi, delle forze che lo stanno sabotando perché non sono i cittadini.
Il problema è che se la massa è divizzata, ha fatto fuori un padre, se ne fa un altro, insomma.
Si ridurrà sempre.
Certo. Perciò bisogna farlo finita una volta per tutte. Come si fa a definire?
Anche la vita è una massa organizzata.
Sì, allora io sulla questione della rappresentazione, cioè tu dicevi, in effetti, delle cose che io condivido completamente. Perché prima, anche quando abbiamo detto ci sono alcuni elementi del marxismo che sono rimasti in secondo piano, uno di questi è esattamente la rappresentazione di un'alternativa, detta in termini banali, no? sappiamo tutto sul funzionamento del capitale, però Marx ha detto pochissime cose, forse non pochissime, perché poi andando a rileggere molte cose, cioè uno se le può fare delle immagini. In realtà Marx è molto più ricco di quello che sembra, però bisognerebbe rileggerlo con questa ottica. Però sono rimasti così. Ora, io dico, per esempio, uno dei paradossi anche delle forze di sinistra, delle grandi organizzazioni storiche, che oggi sono, diciamo, ai minimi storici, uno dei grandi paradossi, oltre a essere delle forze tipizzate, no? Cioè, però al di là di questo, è che milioni di persone hanno creduto di lottare per una cosa che chiamavano comunismo, ma che non sapevano bene che cosa fosse, insomma, no? Perché sapevano delle cose, sapevano quello che dicevano i dirigenti, sapevano che è sbagliato questo sistema, però se tu gli andavi a chiedere sì, ma che cos'è il comunismo, loro non sapevano figurarselo, magari qualcuno sì, insomma, no? Però diciamo, a livello di massa non è passata un'immagine, tanto più che la rappresentazione di quello che poteva essere il comunismo era l'Unione Sovietica, che non passava molto come immagine, perché all'epoca, diciamo, no, era ancora difficile capire come si svolgeva la vita in Unione Sovietica, quelli avevano blindato tutto, però quello che passava non era bello da vedere, non era bello. E quindi quella era una rappresentazione completamente artificiale dell'idea comunista, no? Perché intanto pure il comunismo è un'idea e poi c'è una rappresentazione, una materializzazione. Quella era completamente sbagliata, ma per di più una giusta o una condivisa, no? Non c'era e non c'è forse tutt'oggi. E questo è sicuramente un problema, no? È sicuramente un problema. Dopodiché però, che ne so, c'è stato un momento in cui le organizzazioni di massa erano un potenziale incredibile. Perché tu dici... La rappresentazione è il problema forse più dell'organizzazione. Però se ci ragioniamo, ci potrebbero essere dei momenti, delle combinazioni per cui l'organizzazione è anche la rappresentazione. Che cosa voglio dire? Voglio dire, se l'Unione Sovietica non fosse degenerata, quell'organizzazione, quella rivoluzione vittoriosa, organizzata, diciamo, bene, sarebbe diventata una rappresentazione del comunismo, sarebbe potuta essere una rappresentazione, diciamo, più in accordo con l'idea originaria e non una cosa che negava totalmente, no, le ricadute sull'individuo della liberazione, cioè quella era un'oppressione. Come fai a chiamare liberazione un'oppressione? Allora, questa è completamente una negazione dell'idea, quello che abbiamo visto. Se il processo fosse andato in modo differente, quell'organizzazione materiale avrebbe rappresentato a tutto il resto dell'umanità una possibilità reale. L'ha fatto anche così, no? E l'ha fatto nel modo sbagliato. E nonostante questo, molti guardavano l'Unione Sovietica, diciamo, con una speranza, perché, diciamo, presi dalla passione, cercavano di vedere quello che volevano vedere piuttosto che quello che era. Però comunque c'erano delle difficoltà oggettive a capire quello che era veramente. Per esempio, se immaginiamo i sindacati quando erano molto più organizzati di mo', loro, un'organizzazione di massa proletaria nell'epoca del fordismo, no? Fra le due guerre, fra le rivoluzioni, insomma, era anche una rappresentazione di idee che questa società non conosce più, della solidarietà, no? Dello stare insieme, di organizzare insieme un'attività potente che poteva mettere in discussione il capitalismo. Ora, questo è uno strumento, però dà anche un'immagine di sé. E uno vede, allora però il socialismo potrebbe essere più o meno una cosa del genere, no? Se la può figurare, poi magari sbaglia, però si può figurare una società fatta da persone, diciamo, che insieme decidono che cosa fare e organizzano la loro azione, dove non ci sono più sopraffazioni e dove dove le cose si possono, dove si può studiare una forma di democrazia che faccia in modo che questa possibilità di decidere continuamente delle tue azioni sia una cosa reale e possibile. Allora è chiaro che ci vuole un cambiamento proprio, no, della cultura e della, noi siamo d'accordissimo con questa cosa. Io infatti non penso che mettendo i bastoni fra le ruote al sistema si risolve, penso che è un passaggio necessario, dopodiché tutto quello che viene dopo è difficile, ma è necessario altrettanto. Insomma, quando Gramsci diceva che non la fai la rivoluzione solo se pensi a, diciamo, alla pianificazione economica e basta, diceva questo, diceva la pianificazione economica è un passo necessario, se no la rivoluzione non la fai proprio. Vabbè, però dato che è un passo necessario, tutto il resto non te lo puoi dimenticare. E quindi se tu non fai un cambiamento proprio, no, che prende la massa, che prende i modi di comportarsi della massa, tu non riesci a, per un modo o per un altro, ti trovi in delle contraddizioni che non riesci a superare. Ora, in Unione Sovietica però si sono trovati di fronte a dei problemi e hanno sbagliato le soluzioni. Uno, perché era una condizione oggettivamente difficile. Allora io non penso che i bolscevichi hanno sbagliato perché erano stupidi, no, perché la situazione oggettivamente era difficile, dopodiché alcune scelte magari sono state sbagliate. E la prima fra tutte, il fatto è che i soviet che hanno fatto la rivoluzione e in cui i bolscevichi si sono inseriti astutamente, no? Tatticamente in modo egregio, voglio dire, cioè i bolscevichi sono stati bravi, bravissimi a inserirsi in quel processo rivoluzionario, a venirne a capo come forza organizzata, ma nel momento in cui i soviet si sono chiusi, la rivoluzione è morta e la possibilità di rappresentare un'altra immagine di quella rivoluzione è morta. In quel momento, cioè, c'è stato un passaggio chiaro, no? Cioè, perché quelli erano momenti in cui la storia si manifestava chiaramente. Hai detto tu, il biennio rosso in Italia, la repressione, le guerre, eccetera, eccetera. Lì ci sono stati dei passaggi molto chiari. La guerra, la rivoluzione in Russia, il movimento rivoluzionario, e quindi, diciamo, la sua natura molecolare, no? Per tornare al testo, e poi la sua chiusura in uno schema molare. E lì, allora, questo che loro lo dicono così, però è la prima volta, no, che si parla di queste cose pure in modo semplice, dicendo ci sono due concetti, molare e molecolare, con questo rappresento questo, con questo rappresento quest'altro, in modo chiaro, e noi riusciamo a dire in poche parole quello che già sappiamo che era così, però prima forse avevamo bisogno di più parole per spiegarci. E questo è un passaggio chiaro. E quindi lì c'è stato un errore. C'è stato un errore da quella parte che era una minoranza, no, perché Bolscevico alla fine era una minoranza, non sono riusciti a far passare un funzionamento della società realmente socialista alla massa che si definiva sovietica, alla massa dell'Unione Sovietica, alle persone che continuavano a lavorare, continuavano, dopo un certo punto quando si sono disillusi e i soviet sono stati fatti fuori, insomma, cioè hanno perso la speranza, no? Perché questo è l'ultimo tradimento, insomma, il tradimento proprio della nostra rivoluzione, no? Perché quello che dicevi tu è vero. Allora, la borghesia si è posta questo problema quando doveva risolvere la sua posizione rispetto alle classi possidenti precedenti, no? Si è richiamata a questi valori. Ma infatti, se vedi, in ogni rivoluzione vengono coinvolte sempre le masse per fare fuori la classe sociale che ti dà fastidio, che ti sta sullo stomaco, che hai deciso che devi fare fuori. E per tirare dentro le masse gli devi dare poi, no, un obiettivo, no, li devi motivare, perché sennò non funziona, no? Tra l'altro Mussolini è uno che aveva capito perfettamente, Berlusconi è uno che ha capito perfettamente questo meccanismo. Perciò ti abbotta di cazzate e non sta lì a giustificarsi con questioni logiche, razionali. Lui dice spara, tanto sa che è riuscito a entrare nella passione di molti che lo votano, insomma, e che facendo così lui si assicura quei voti. Però per tornare indietro, è chiaro che, diciamo, la massa è necessaria a una classe che voglia fare la rivoluzione, anche quando non è la massa stessa. Il problema è che poi non si è mai avuta una situazione in cui la massa realmente decidesse per se stessa. A parte che la rivoluzione della borghesia è una pura strumentalizzazione della massa per altri interessi di classe, nella rivoluzione proletaria si dà il caso che, essendo proletaria, non dovrebbe essere una strumentalizzazione e quindi dovrebbe essere l'ultima rivoluzione, no? Cioè, diciamo, nel discorso è logico così, è l'ultima rivoluzione che serve a liberare l'uomo dalla sopraffazione dell'altro uomo, insomma, e quindi dalle classi e tutto ciò che concerne la ricchezza. No, si dice a dimensione politica della vera democrazia è quella in cui la ricchezza non ha privilegi, cioè la ricchezza non ha un potere maggiore. Il problema è che se rappresentazione e potere sono indissociabili, ricchezza e potere sono indissociabili, sono la stessa cosa da certi punti di vista, no? Perché il potere c'è comunque per la ricchezza. La gente che anela al potere, quelli che non possono avere la ricchezza, lo fanno per potere fino a se stesso. Però la ricchezza è interconnessa col potere, cioè sono indistricabili sostanzialmente. Allora, che differenza c'è? Dire, tu accetti una società in cui ci sia la ricchezza, basta che non abbia il potere. Ma è la stessa cosa che dire che non ci sono differenze economiche fra le persone, che è la stessa cosa che dire il socialismo da questo punto di vista, no? Perché l'eliminazione delle classi e delle differenze sociali è non rendere gli uomini tutti uguali, ma eliminare le differenze economiche. Cioè, mi sembra. Sì.
Anche avere 16.000 miliardi di euro, come dire, ma ha lo stesso potere politico che il mio. In un.
Formalmente.
Come?
Formalmente.
Nella società che lui dice.
Ah, la società. Non nell'attuale società.
Nella società.
No, sì, ho capito.
Non in questa. In una società in cui la massa. Tu hai detto una cosa molto importante. Cioè la massa non riesce mai a rispondere di se stessa. Questo perché? Perché il livello culturale della massa generalmente è troppo basso e allora non c'è la discussione adeguata di quella che deve essere la coscienza dei diritti politici, della storia di un paese, della conformazione geografica, economica, finanziaria, tutto quello che c'è. Cioè i cittadini attivi veramente, cioè quelli che sono cittadini proprio per senso greco del termine, che vivono in questo paese e come diceva Solone, avvertono l'ingiustizia subita da un altro cittadino come lui, come un'ingiustizia subita sulla propria pelle, non ci sono pochi. E questo implica il fatto che la ricchezza, come dici tu, poi ha potere, perché diventa poi il potere. Perciò dicevo prima quello che volevo
perché
dire.
Perché sembra che sia l'unica, alla massa, questo sembra che sia l'unica possibilità di espressione creativa, avere la ricchezza.
Quello che fa
il potere è
quello che ha l'egemonia culturale, ovviamente. È quello che fa la cosa. Allora, quello che ho cercato di dire prima è questo. Non discuto. Così ovviamente stiamo ragionando, se sia giusto o meno applicare un sabotaggio generale come strumento di lotta, questo potrebbe anche essere giusto. Il problema è come arrivare a questo, cioè che grado di cultura c'è in questa organizzazione, in questo movimento da poter applicare questo sabotaggio. Più è alto il grado di cultura di chi dell'organizzazione che fa questo sabotaggio, più è efficace per sabotaggio. Questo
ovviamente non cultura come...
Sì, ho capito.
Aspetta, no, ovviamente non cultura come nel senso, cioè, di aver letto libri, ma nel senso di avere nella propria mente la possibilità che io posso utilizzare quel sabotaggio per cambiare la società.
Sì, sì.
Cioè il fatto del flash mob, no? La massa è omologata, la massa non pensa che quello strumento lo può utilizzare per cambiare la società, lo può utilizzare per un fine sociale. I ragazzi ci vanno perché è divertente, non ci vanno perché hanno compreso, cioè hanno fatto un passaggio culturale e dicono: no, ma io questo lo posso utilizzare per fare molto di più, così come con Facebook,
sì,
come con Internet.
E diciamo, forse abbiamo una divaricazione fra due modelli, no? Da un lato, diciamo, quando c'era la coscienza politica che si poteva cambiare la società attraverso alcuni strumenti, alla fine quegli strumenti la società non la cambiava, no? Noi abbiamo avuto in Italia il Partito Comunista più grande di Occidente, non ha cambiato niente, ha fatto delle cose, vabbè, la resistenza, quella è venuta prima, poi io dico di quello post nella Repubblica, già, no, quello dopo la guerra, che ha fatto? Non ha fatto niente, eppure lì, se quello esisteva era perché doveva cambiare la società, normalmente, no? Ma su questa cosa ha differito all'infinito, diciamo, quello che doveva fare. Dall'altro lato, oggi che siamo in quest'altra fase, che si è chiusa questa delle grandi organizzazioni di massa, vediamo cose che chiaramente fanno spavento, ma fanno spavento perché sono animalesche, però... Sono. Allora, quando hanno incendiato le periferie di Parigi, un processo di quel tipo, cioè assolutamente incontrollabile. Tuttavia, proprio in questo suo non essere controllabile sta la sua forza potenziale, cioè quello non lo può fermare nessuno. Là non c'è nessuna coscienza, là c'era solo un sentimento di rabbia, forse, magari, io non lo so perché non ci sono stato in mezzo, non lo posso dire, però là c'è un sentimento di rabbia, una rottura proprio totale per questo ordine stabilito, se vogliamo anche, diciamo, a livello proprio inconsapevole, no? Incendiano le macchine, ma perché? Perché forse loro non sapevano accattare, però non è così, perché magari molti di quelli la macchina ce l'hanno lo stesso, ma perché non gli va tutto quello che vedono normalmente, che non hanno capito, non hanno reso, portato a livello cosciente. Allora abbiamo queste due cose: quando l'organizzazione era forte e potente, è organizzata politicamente, non serviva a fare niente, non serviva a fare, perché era dentro il meccanismo della rappresentanza e quindi della legalità, eccetera eccetera. Quando un'organizzazione o un movimento è veramente potente, è al di fuori di questo meccanismo della rappresentanza. Noi non sappiamo chi ha incendiato le macchine, non le abbiamo viste, sappiamo che c'è stata una massa che si è materializzata, ha scasciato il mondo e poi si è dissolta, ok? Allora io dico, ci sono questo e ci sono quell'altro, noi dobbiamo prendere quello che c'è, e se riuscissimo a dare una coscienza politica a un'organizzazione però fatta in quel modo, secondo me avremmo uno strumento potentissimo. Certo che una cosa è dire, una cosa è fare, io non lo so come fare, però perché la politica oggi non parla di questo? Perché viene un movimento come quello e i politici se lo scagano completamente? No? Perché a loro non interessa quello. Loro già stanno al caldo in Parlamento, che se ne importa? Allora noi... lo temono, è chiaro, perché quello come rompe il sistema, rompe pure a loro. Cioè, quello se mette il bastone fra le ruote a tutto, inceppa la macchina, inceppa pure a loro, che stanno nella macchina. Allora...
Loro preferiscono guardare a quell'evento come un semplice atto di terrorismo.
Infatti viene rappresentato così, ma questa è proprio una lettura, no, dall'esterno, diciamo. E quello è rappresentato così da loro, no? Perché poi... Però al di là di questo, insomma, la potenza si vede, cioè la potenza là c'è. Cioè... E allora, diciamo, noi oggi di questo, del come organizzare, no, dovremmo chiederci questo, cioè, stante queste possibilità, è possibile cercare di dargli una direzione, non di dargli una linea, no? Come si fa a fare in modo che questi movimenti, che sono sostanzialmente fine a se stessi, tu dicevi, no, vanno là per divertirsi, e come si fa a unire questo ad un obiettivo politico condiviso? Cioè, questa è la domanda.
Oppure ad aprire un dibattito in cui si dice, guardate che questa cosa ha diverse possibilità di sviluppo.
È chiaro, certo.
Come dicevi, si collega a quello che dicevi tu, cioè mostriamole queste strategie possibili di sviluppo. Quali potrebbero essere? Apriamo anche un dibattito in cui non abbiamo ancora un'idea comune.
Certo, ma per esempio un altro risvolto è, non ricordo chi, forse anche Foucault, in Toni Negri mi sembra, quando si parla delle moltitudini, no? Quando si parla degli in Marcuse pure, no? C'è quel richiamo al fatto degli ultimi oppressi, no? E c'è stato da sempre un dibattito se la classe operaia ha la centralità o non ha la centralità. Allora, se la classe operaia ha una centralità è perché in passato ha portato dei modelli di organizzazione di cui è detentrice, no, ha mostrato nella Comune di Parigi come si potevano organizzare la democrazia dello Stato, lo ha dimostrato ripetutamente nelle rivoluzioni, soprattutto in quella sovietica, e poi ha dimostrato con le sue organizzazioni come si organizzano le masse. Poi questi schemi sono stati presi e sono stati riportati, no? Perché sono stati riportati nell'ordine, ma se la classe operaia ha una capacità è quella di mostrare come si fa le cose quando gli altri si fermano, no? Sempre il meccanismo si inceppa. Alla fine i problemi come li devi risolvere? Te li dimostrano loro come li devono risolvere, perché sono abituati a trovare problemi, a risoluzione ai problemi concreti. Però non si può negare che la classe operaia oggi, per le condizioni produttive che ci sono, è in difficoltà, lei per prima, perché è isolata, perché è un'eccezione sta diventando. Allora, se la classe operaia diventa un'eccezione, non ha più tutta la potenza di prima. E invece ci sono, diciamo, lavoratori o disoccupati, no? Lavoratori precari, che quindi sono a metà fra la disoccupazione e quelli con il contratto a tempo indeterminato. E poi ci sono masse di disoccupati, cioè che a noi tornano utili nel discorso. Però, se non ci poniamo la domanda come unire questa cosa, come dare, diciamo, una coscienza, proprio in termini banali, una coscienza a questi movimenti potentissimi che sono in grado di bloccare il mondo, se non ci poniamo la domanda non potremo manco trovare la risposta. E le cose continueranno ad andare così. No, le organizzazioni sindacali si faranno i loro contrattini allo stesso tavolo con i padroni, si mettono d'accordo loro. Dall'altro lato i disoccupati continueranno a incendiare qualche cosa, magari sempre di più, e fanno buono, che devo dire. E in mezzo, diciamo, i precari che non sono né carne né pesce, tutti divisi. Quindi tutti gli oppressi, da quelli che stanno meglio, no? Come coscienza, come preparazione, che magari sono un'aristocrazia, che possono essere considerati gli operai, a quelli che stanno peggio, però tutti i lavoratori dipendenti sono tutti divisi. E il capitale prolifera e loro fanno che gli pare. Perciò il problema è qui, insomma, è come tu ti organizzi e come attraverso questa organizzazione cominci già a immaginarti il futuro, perché è chiaro che tu, prima che diciamo quelli che ingegnano le macchine arrivano a una determinazione di coscienza del perché delle loro azioni, ce ne vuole, insomma, tanto più se restano isolati solo loro a incendiare le macchine. Invece se li mettessimo insieme, se fosse possibile metterli insieme in un unico movimento organizzato, diciamo l'operaio con un poco di coscienza ricchiù la tiene e te la trasmette pure a te, e tu che un poco più di rabbia la tieni e la trasmetti pure a lui, e le cose si compenetrano e il soggetto diventa collettivo. Insomma, però senza questo è difficile, no, rimanere nei comparti stagni, negli specialismi anche sociali, no? Non ci porta da nessuna parte.
Torniamo alla prima internazionale, perché no, io l'avevo già posto
la frase di prima, la frase prima si sceglie, poi hai detto la prima
quella dell'umanità.
è necessariamente
no.
un problema.
No, questo dell'Edipo, che hai detto?
Così si torna all'Edipo.
Così si torna all'Edipo. Ah sì, si sono stati quelli che...
del fumo